E gli ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. Ha posto un cantico nel mio cuore oggi, un canto di lode, alleluia. Il mio cuore era preoccupato vedendo il sopracciglio accigliato di Geova, laggiù nel pozzo dove i miei peccati mi avevano trascinato. Ho gridato al Signore dalla profondità di quelle sabbie che sprofondano, e lì veramente mi ha portato fuori in un giorno splendente. Egli mi ha portato fuori dalle sabbie che sprofondano, ha posto i miei piedi sulla roccia finché ci rimangano, ha posto un cantico nella mia anima oggi, un canto di lode, alleluia. Egli mi ha posto sulla forte roccia che è al suo fianco, ha stabilito i miei passi e qui io rimarrò, non c'è pericolo di cadere finché rimarrò qui, ma starò in piedi per la sua grazia affinché conquisterò la corona. Egli mi ha portato fuori dalle sabbie che sprofondano, ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. Ha posto un cantico nella mia anima oggi, è un canto di lode, alleluia. Egli mi ha dato un cantico, era un nuovo canto di lode, di giorno e di notte innalzerò le sue dolci lode. Il mio cuore straripa e sono felice e libero. Io loderò il mio Redentore che mi è venuto in soccorso. Of the miry clay, he set my feet on the rock to stay. The song. Ha posto un cantico nella mia anima oggi, un canto di lode, alleluia. Canterò della sua meravigliosa misericordia verso di me, lo loderò finché tutti gli uomini vedranno la sua bontà. Canterò della salvezza a casa e all'esterno, finché molti sentiranno la verità e confideranno in Dio. E lì mi ha portato fuori dalle sabbie che sprofondano, ha posto i miei piedi sulla roccia finché ci rimangano. E ha posto un cantico nella mia anima oggi, un canto di lode, alleluia. Battiamogli le mani. Secondo versetto, egli mi ha posto sulla forte roccia che ha sul fianco, ha stabilito i miei passi e qui io dimorerò, non c'è pericolo di cadere finché rimarrò qui, ma sarò per la sua grazia finché conquisterò la corona. Egli mi ha tirato fuori dalle sabbie che sprofondano, ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. Ha posto un cantico nella mia anima oggi, un canto di lode, alleluia. Ancora una volta. He brought me out of the miry clay. Siete felici per questo stasera? Rock to stay. E la vostra fede là sulla roccia per rimanerci? Oh, praise, alleluia. Canto verso di nuovo. Mi ha posto sulla forte roccia che ha al suo fianco, ha stabilito i miei passi e qui io dimorerò, non c'è pericolo di cadere finché rimarrò qui, ma starò per la sua grazia finché conquisterò la corona. Run me out of the miry clay, he set my feet on the rock to stay. puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Siete felici per quella roccia? Amen. Quella roccia è questo messaggio, la parola. Noi non saremo smossi. From me out of the miry clay, he set my feet on the... Ha posto i miei piedi sulla roccia affinché ci rimangano. E ha posto un cantico nella mia anima oggi. Un canto di lode. Alleluia. Ancora una volta per me. Mi ha posto sulla forte roccia sul fianco. Ha stabilito i miei passi. E qui dimorerò. Non c'è pericolo di cadere finché rimarrò qui, ma starò per la sua grazia finché conquisterò la corona. Of the miry clay, he set my feet on the rock to stay. He puts a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. Amen. Lode il Signore. Lode il Signore. Noi non saremo smossi. Lode il Signore. Lode il Signore, potete sedervi. Siete felici per il messaggio? Siete felici per il messaggero? Siete felici di essere parte della sposa di Cristo? E non vi fa sentire proprio bene sentire questo? Oh, lo fa. Lode il nome del Signore. Mi fa sentire bene. Lode il Signore. Voglio iniziare a cantare, sono uno di loro. Sto scherzando. No, da me. Sono felice di essere uno di loro. Sono felice di essere identificato con la sposa di Gesù Cristo. Che tempo stiamo vivendo. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi che siete qui, tutti voi, i nostri visitatori. So che ne abbiamo molti. Quanti visitatori abbiamo qui stasera? Alzate le mani. Beh, Dio vi benedica. Benvenuti. Vedo molta gente da Pennsylvania. E benvenuti. È bello avervi tutti qui, tutti i visitatori. E quelli che sono nel collegamento, siamo felici di avere voi parte della sposa di Gesù Cristo, uniti insieme. Siamo qui come una chiesa che noi ascoltiamo soltanto Dio che parla tramite labbra umane. Ecco che cosa facciamo qui in questa chiesa. Amen. Dio che parla tramite labbra umane e noi non lo avremo in nessun altro modo. È concluso. È concluso per noi. Amen. Lode il Signore. Lode il nome del Signore, potete sedervi. Le aquile, qui c'è il carname, quindi le aquile sono radunate insieme, è così, è quella parola. Non c'è modo per girarci attorno, noi siamo quei predestinati a vederlo. Ha detto c'era solo un gruppo selezionato di persone e in un tempo selezionato che lo avrebbe visto e non poteva essere fino a questo giorno, a questo tempo, e noi ci è capitato di essere quella gente. Lode al Signore per questo. Amen. Egli ha detto che noi siamo la parola che si unisce alla parola. Oh, avremo un tempo meraviglioso stasera, fratelli e sorelle. Oh, lode il nome del Signore. La sposa è qui oggi e in ascolto e da tutte le diverse parti degli stati. E sono da diverse nazioni, da tutto attorno al mondo, perché siamo affamati e siamo assetati di ascoltare Dio che viene manifestato nella sua parola, manifestato, e ha detto, quello è portare alla vita. Noi vediamo il messaggio che è vivente, è un messaggio vivente, è veramente è il tempo più grande di tutta la storia, proprio ora, oggi è questo, è dove siamo noi. Ha detto, lo dici spesso, beh, è la verità.
E pensare che
tutti volevano vivere in questo tempo, tutti volevano essere qui, tutti volevano vedere la scrittura che viene adempiuta e in questo stesso giorno, e questo è il tempo in cui stiamo venendo. Ha detto anche più grande di quando il tempo era, di quando era Gesù era qui sulla terra, è proprio ora, perché tutto l'adempimento di tutta la parola, noi siamo l'adempimento della parola. Oh. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. La Bibbia ci sta dicendo chi, quando, dove e che cosa aspettare. Le scritture sono i pensieri di Dio espressi tramite le labbra dei suoi profeti. Ha detto che non era un uomo a scrivere quella Bibbia, ha detto era Dio, erano i pensieri di Dio, lui l'ha pensato e l'ha parlato tramite le labbra dei suoi profeti. Ha detto Dio muoveva le loro mani, Dio muoveva i loro occhi con la visione, egli controllava la loro lingua, egli controllava le loro dita, ogni organo del loro corpo egli li controllava. Dio ha scritto la Bibbia. Oh, oh. Oh ragazzi, e quello stesso Dio ci parlerà stasera. Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Deve sedervi. E quello stesso Dio ha fatto proprio la stessa cosa tramite questo profeta, e lì lo controllava completamente, era totalmente arreso a lui, ed è scritto in più di 2000 anni fa profezia che sarebbe avvenuta in questi ultimi giorni. È quello che è scritto qui dentro. Ecco qui cosa c'è scritto qui dentro. Ha detto, e cos'era quella profezia? Che Gesù Cristo è lo stesso in ogni dettaglio, eccezione del corpo fisico. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quella è la scrittura che viene adempiuta nel nostro stesso giorno. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Loda il nome del Signore. Scusate, potete sedervi. Non è meraviglioso? Amo quella citazione e ho dovuto proprio dirlo di nuovo, e lo raggruppo tutto insieme per la storia di Gesù Cristo, e ha detto che sarebbe stato così simile da sedurre gli stessi eletti.
Oh,
grazie al nome del Signore. E gli ha profetizzato in Malachia 4 e ce l'ha detto, ci ha detto che cosa aspettare. È quello che ha detto, io vi dirò che cosa aspettare, io vi manderò Elia il profeta, e ha detto Elia avrà campagne di guarigione.
Amen.
Amen. Lode il Signore. E dice che noi salteremo come vitelli di stalla. Tutti noi sappiamo, conosciamo come sono i vitelli di stalla, il cibo immagazzinato. Questa è profezia per me. Apocalisse da 1, da 3 a 7, e ha detto vi manderò una voce. Non disse voci, ha detto voce, una voce per chiamare fuori una sposa. E in Zaccaria 14, qual è l'attrazione sul monte? Sul monte Sunset, nella foresta Coronado. Terremoti, colonne di fumo che salgono nell'aria. Gesù nei cieli, con una parrucca bianca, e ha detto gli angeli erano la sua parrucca nei cieli. Quella è profezia che è stata adempiuta nel nostro giorno. È successo sul monte Sunset. Sette angeli sono scesi, l'hanno raccolto e lui era lassù. Loda il nome del Signore. Luca 17:30 ha detto il figlio dell'uomo sarà rivelato se stesso in questi ultimi giorni. Ha detto egli farà come fece con Abramo, sapete, conoscerà gli stessi segreti del cuore. Ecco come lo riconoscerete. Ha detto che potevano deridere ogni altra cosa, ma non potevano fare quello. Ha detto solo Dio poteva fare quello, quindi quello che stiamo aspettando può fare solo quello. Egli ha fatto come ha fatto con Gesù, ha rivelato se stesso di nuovo in carne umana.
come quello che ha fatto con Gesù è lo stesso in ogni dettaglio, ad eccezione del corpo fisico. Egli farà la stessa cosa. San Giovanni 15:26, io vi manderò il Consolatore, lo Spirito di verità, ed egli testimonierà di me. Amen. Loda il nome del Signore. Oh, sta parlando di qualcuno, eh? Lui. Potete sedervi. San Giovanni 16, da 12 a 14, lo Spirito di verità vi guiderà. Oh, noi conosciamo la nostra guida, non è vero? Loda il nome del Signore. Ed egli non parlerà di se stesso. Egli vi mostrerà cose che devono avvenire. Vi mostrerà cose che non sono nemmeno scritte, che sono scritte nella Bibbia, che sono misteri, che sono nascosti da sempre. Epoche, sigilli, oltre la cortina del tempo, chi voi siete, il rapimento, la dimora futura. Oh, io conosco questo tizio, e io conosco questo tizio. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. E voi gente lo conoscete questo tizio? Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Ora, ogni volta che la Chiesa è confusa, e Dio sapeva che sarebbe venuto perché Egli preconosceva ogni cosa, quindi Egli ha un certo profeta che è pronto per quell'epoca. Oh, questo è ricco, grazie Signore, grazie per aver preparato questo profeta per quest'epoca. Lode il Signore, per chiamare i suoi eletti tramite la sua parola rivendicata, tramite segni e prodigi e la rivendicazione della sua parola, confermando la parola con segni che lo seguono. Come egli ha promesso, egli dà la vera interpretazione dopo che il profeta stesso è stato rivendicato. Quindi io proprio scenderò e mi farò scattare la mia foto con lui, così potrei mostrare al mondo. Ascoltate lui. Loda il nome del Signore. Il profeta rivendicato con la colonna di fuoco. Amen. Loda il nome del Signore. Dio può parlare, Dio può scrivere, Dio può fare qualsiasi cosa, ed Egli vive in carne umana. Io lo vedo proprio là. Siamo parte di quella sposa chiamata fuori, predestinata. La scrittura, voi siete scrittura adempiuta. Oh ragazzi, grazie Signore Gesù. Ed ora il punto culminante. Oh. Che cosa succederà stasera? Egli ha detto, noi siamo venuti con anticipazione, siamo venuti pronti. Sapete, quando venite in quell'edificio, noi siamo come delle persone di cui sentiremo esattamente come loro, di quasi 2000 anni fa. Noi stiamo camminando sulla strada verso Emmaus, e loro stavano camminando e qualcuno è apparso a loro. Lo stesso in San Luca capitolo 24, egli è apparso a loro in carne lungo la strada. Ed egli ha iniziato a parlare a loro. Ed oggi egli inizierà a parlare e passerà da Abramo e parlerà lungo tutti i profeti fino al libro di Apocalisse, che è Dio stesso che parla. Ha detto, non era Giovanni, ha detto, quello era Dio stesso che parlava. Egli ci esporrà tutte le scritture concernenti se stesso. Egli identificherà se stesso stasera con queste scritture per confermarci, per rivelarci che oggi, questo giorno, questa scrittura, questo messaggio viene adempiuto e noi ci siamo. Amen. Non nel nome del Signore.
Do you believe that?
Lo credete?
Amen.
Vogliamo essere proprio come quelli che erano sulla via di Emmaus. Ed è così, mentre egli parlava a loro lungo la via, egli stava rivelando a loro, ha detto le scritture, come il fratello Branham lo dirà, guardate qui, dovreste conoscere questo, dovreste sapere questo, dovrebbero sapere chi egli era. È lo stesso oggi, tutte quelle scritture, più molte altre, non abbiamo idea, ce ne sono molte che identificano chi cammina con noi in questo giorno, questo messaggio, questo messaggero. E Dio ha creato quell'uomo, una persona speciale per la sposa di Gesù Cristo. Lo credete? Dio fa la sua scelta tramite predestinazione, sceglie il profeta per ogni epoca. Egli proprio sistema, prepara la natura di quel profeta per adattarsi a quell'epoca. Sistema il suo stile, ha sistemato il suo stile per noi. Qualsiasi cosa fa, e dispone che sia educato, istruito o non istruito, dispone il dono, il modo in cui predicherà, i doni che avrà e il messaggio per quella certa epoca. Dio ha predestinato che quella certa cosa avvenga e non c'è nessun altro che possa prendere il suo posto. Non c'è nient'altro che possa prendere il posto di quello. Lui ha scelto quello. Lui forma l'uomo dell'epoca per afferrare il popolo dell'epoca. Noi siamo il popolo di quell'epoca e niente può prendere il suo posto. Nient'altro. Ce n'è uno rivendicato, c'è un messaggero, c'è una voce, c'è un profeta. Oh, lode. E si chiama William Marion Branham. Amen. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore. Vi voglio leggere un'altra citazione e mi ha proprio toccato il cuore. Quello che fece Gesù allora, come ho detto, camminando con loro lungo la via di Emmaus, li sta facendo stasera. La parola stessa che cita la parola di se stessa. Lasciatemelo dire di nuovo. La parola stessa che cita la parola di se stessa. E so che sarà molto mal compreso. Ha detto, loro hanno parlato come Dio stesso, ha detto che era la parola per quel giorno. Noi non stiamo rendendo Gesù Cristo il fratello Branham. No. Ma Dio ha scelto l'uomo. Lui ha scelto il suo carattere, ha scelto la sua personalità, ha scelto ogni cosa in merito a lui. E stasera egli citerà la parola di se stesso. Quando dirà, non pensate che sappia che quando dice Malachia 4 vi manderò Elia il profeta, sapeva chi egli era. Ha detto quando era laggiù al fiume, sapete, avete notato, la parola viene al profeta nell'acqua, nel fiume, sapeva chi egli era. Ha detto l'ho tenuto nel mio cuore per tutti questi anni. Ci è stato rivelato. Oh. Oh, questo non suona così simile a lui. Non dir loro chi egli era, ma solo dire che la parola parla da se stessa. E allora loro riconobbero chi egli era. La parola che citava la parola in carne che citava la parola in lettera, che viene pienamente identificato con se stesso. Oh. Che popolo privilegiato siamo. In che tempo viviamo? Per sapere che noi abbiamo la vera rivelazione di questo messaggio. Quando così tanti eravamo là dietro, che avevamo comunione, e sapete, i farisei e i sadducei, che loro conoscevano la lettera avanti e indietro, su e giù. Signore, quegli uomini, io non sono qualificato per stare quassù davanti a voi. Ma io credo a questa parola con tutto il mio cuore. Ed è questo messaggio che sta perfezionando la sposa di Gesù Cristo. Non è importante che voi conosciate ogni lettera, ogni parola ed ogni cosa come i farisei, i sadducei, è che voi lo crediate ad ogni parola. Rimanete con quella voce, rimanete con questo messaggio, rimanete con quel messaggero. Dio l'ha mandato, egli ha attirato la nostra attenzione. Questi aloni e queste ombre, loda il nome del Signore. Sono così grato di essere parte di quella sposa con voi. Sono grato di essere identificato con la porzione della sposa. Qui in questo edificio, qui che siete in ascolto, e nazionale, internazionale, c'è solo una cosa che può farlo: questo messaggio. Questo messaggio sta portando, e lo fa, il grido che viene emanato, che unirà insieme la sposa. Poi che cosa avviene? Il rapimento. Sta succedendo. Sta succedendo. Loda il nome del Signore. Chiniamo i capi. Quanto siamo grati, Signore Gesù. Quanto abbiamo questa grande anticipazione. E veramente vogliamo essere come quelli che venivano da
Emmaus.
Egli camminò con loro lungo la via parlando di se stesso e chi egli era. Tu hai citato la scrittura e hai detto non ha adempiuto quella scrittura. Ha citato un'altra scrittura, non ha adempiuto quella scrittura. Scrittura dopo scrittura dopo scrittura. Quello che abbiamo ascoltato da settimane, egli ci ha detto di stare attenti. Di stare attenti agli unti, stare attenti, di stare con la parola. E poi ci ha detto esattamente chi egli è. Proprio appena prima che diventasse buio, e fece come se fosse avesse proseguito. Cosa voleva? Disse. E disse, voleva che loro invitassero lui.
Oh.
Signore, noi ti invitiamo, Signore. Vieni, Signore Gesù. Apri i nostri cuori, rivelaci la tua parola. Qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, daccelo stasera, Signore. Qualsiasi cosa ci manchi, daccelo, togli via ogni cosa, il peccato che è così atto a darci in pace, Signore. Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno, Signore, stasera tu hai provveduto persino questo per noi. Come il tuo profeta ha detto, noi non ci serve la rivendicazione per sapere chi tu sei, per avere una fila di preghiera, noi lo crediamo. Noi crediamo proprio dove siamo seduti. E noi abbiamo visto che tu hai confermato la tua parola. Tu l'hai fatto in mezzo a noi. Hai risorto i morti. Hai guarito i cancri. Quando ha detto che non c'era speranza. Tu hai riparato i cuori affranti. Hai toccato me nel mio corpo. Tu hai guarito il tuo popolo. Noi siamo come i figli di Israele quando erano nella terra promessa. Qualsiasi cosa di cui aveva bisogno, ha detto lui, aveva quella piccola ricetta. Io sono il Dio tuo che guarisce ogni tua malattia. Noi abbiamo questa scrittura giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, imporre le mani uno sull'altro, qualsiasi cosa possiate, volete avere, potete averla. E stasera il tuo profeta farà esattamente la stessa cosa e scaccerà via ogni diavolo che c'è qui. Quindi qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, Signore, tu ce l'hai data. Tu ce l'hai data, è nostra. Dacci la fede, Signore Gesù, per accettare quello che tu ci hai già dato, Signore. Perché noi sappiamo, Signore, che tu sei qui con noi. Tu sei qui in questo edificio con noi. Sei qui nel collegamento, ovunque siano, nelle loro macchine, nelle loro stanze d'ospedale, ovunque, qualsiasi nazione siano. Tu sei l'Iddio Onnipotente. E noi ti ringraziamo, Signore, di poter essere nella tua presenza.
Vengono rimbrancati nella presenza.
di essere nella sua presenza proprio ora. Grazie Signore Gesù. Vieni Padre, stai con noi. Lascia che ti adoriamo Signore. Nella presenza di Geova, di Onnipotente, il Principe di Pace. Svaniscono i problemi. Sera ti ringraziamo per la tua grazia, Signore, che tu hai esteso ad ognuno di noi, Signore. Stavo proprio pensando quando il fratello Joseph stava dicendo che non era degno di stare qui, come ognuno di noi si sente in questo modo. Nessuno di noi è degno, noi lo sappiamo questo. Non c'è nessun uomo che possa vantarsi, non importa cosa ha fatto, pensare che sia buono, e sebbene lo fosse, ancora non c'è nessun uomo che possa vantarsi, Signore. Siamo tutti colpevoli, e noi ti abbiamo messo là su quella croce con i nostri peccati. E quando lo guardiamo, Signore, solo un po' di lievito fa lievitare tutto, Signore. Ma Signore, quando tu avresti potuto allontanarci, tu hai detto: vi perdono. Ti amo. Vi ho conosciuti prima della fondazione del mondo. Or, non solo questo, ma tu hai posto il nostro nome sul libro della vita dell'agnello, e negli ultimi giorni nei giorni del settimo angelo ascolterete quella voce e verrete. Oh, che popolo privilegiato siamo ad essere qui ad ascoltare questa voce oggi, ad essere la manifestazione di quella voce, Signore, che tu ci hai scelti, che tu l'hai adempiuto e lo stai adempiendo proprio qui in questo stesso giorno, e che noi siamo parte di questo. E Signore, ogni volta che sentiamo quei nastri, Signore, noi diventiamo quella parola, e quella parola sta diventando noi. E Signore, è solo per la tua grazia, Signore, le nostre orecchie sono sintonizzate su una voce, su un messaggero, e così dice il Signore. Quanto è meraviglioso, Signore, che tu hai voluto estendere la tua grazia a noi. Ti ringraziamo, Signore, ti amiamo con tutto il nostro cuore, e non possiamo ringraziarti abbastanza, non possiamo lodarti abbastanza. Solo pensando a Giovanni, Signore, quando lui vide il suo nome sul libro della vita dell'agnello, Signore, tutto il cielo, tutta la terra sentirono Giovanni dire lode e adorazione al Re. Oh, noi, Signore, non possiamo neanche stare nelle nostre sedie quando sentiamo questa parola. Innalza la nostra fede oltre a quello che noi possiamo anche immaginare. Ti ringraziamo per questo, Signore. Ci stai cambiando, ci stai modellando, ci stai portando alla perfezione. Siamo così grati di essere in grado di riconoscere quello che tu stai facendo proprio ora. Ti ringraziamo per questo, Signore. E Signore, affidiamo noi stessi a te ora, e mettiamo queste richieste che sono sui cuori delle persone, Signore, e quelli che sono in ascolto, ovunque siano, quelli che sono nei loro posti. Noi siamo tutti insieme come una sposa in unità, che preghiamo uno per l'altro, Signore, e li stiamo ponendo sul tuo altare, Signore. Consumaci, Signore, non i nostri pensieri, le nostre idee in merito, ma solo la tua parola in merito. solo quello che c'è su quei nastri in mezzo. Noi ti amiamo, Signore. Noi affidiamo a te ora, ti amiamo con tutto il nostro cuore. I nostri cuori stanno ardendo come mai prima. Siamo così felici, Signore, di essere sulla via di Emmaus. Signore, siamo sotto grande anticipazione affinché tu spezzi quel pane di vita per noi. Grazie, Signore. Siamo così indegno, ma grazie così tanto per il tuo grande amore. E stavo pensando, Signore, solo un'altra cosa, Signore, che pensando al nostro, quello che il nostro fratello ha condiviso con noi, che l'uomo o la persona che è, a cui è perdonato molto, ama molto, Signore, ti ha. Vogliamo più che mai prima e vogliamo amarti sempre di più e servirti e rimanere al centro della tua perfetta volontà. Ti amiamo, Signore. Affidiamo tutto a te ora, nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Farsi avanti ora mentre cantiamo, portateli dentro a me.
Michael Boas.
Say hello.
Saluta.
God bless you.
Let's bow our
heads.
Most gracious Heavenly Father.
Gentile Padre Celeste.
Truly, you are the giver
of all donatore di ogni buon dono, Signore.
And Father, little Michael Boas,
Signore, questo piccolo segno d'amore che tu hai posto in questa casa, Signore.
Padre,
loro vogliono solo il meglio per lui, Signore. E quello sei tu, Signore. Così che tu lo guidi, lo dirigi e lo protegga per tutti i giorni della sua vita, Signore. E Padre, l'hanno portato qui questa sera, Signore, per porlo nelle tue mani, per una vita di servizio. E Padre, noi lo portiamo davanti a te, chiedendo che tu possa tenere la tua mano sopra di lui. Possa tu osservarlo, proteggerlo e custodirlo sempre al centro della tua perfetta volontà, Signore. Benedici questa casa, Signore Gesù, mentre lo cresceranno nella munizione del servire a te. Benedici, stai con loro, Signore. Ora prendiamo il piccolo Michael e lo mettiamo nelle tue mani per una vita di servizio, una vita di consacrazione. Lo chiediamo tutto nel nome amorevole del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Bontà divina, ecco la mamma. Dio ti benedica, fratello mio. Adesso è tranquillo.
Amen. How many thankful to be
Quanti sono grati di essere qui stasera? Di certo lo sono. Sono di certo grato di essere parte della sposa di Gesù Cristo. Quanti cuori stanno ardendo dentro di loro? E non riesco quasi ad aspettare di essere in questo messaggio. Voglio di cantare alcuni canti di adorazione. C'è un piccolo coro che vorrei cantare, è Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Oh, Alleluia, He's an answering God. Oh, Alleluia, He's an answering God.
Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Oh, when I pray,
quando prego nel nome di Gesù, e per fede arriva la risposta.
Alleluia, He's an
Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Oh, Alleluia, He's an answer.
Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Oh, Alleluia, He's an answer.
Alleluia, egli è un Dio che risponde. Prego nel nome di Gesù, e per fede arriva la risposta. Alleluia, egli è Dio che risponde. Prezioso Padre Celeste, che onore e privilegio è di venirci qui insieme oggi, Signore, e già i nostri cuori stanno gorgogliando di gioia e di anticipazione, Padre. Signore, non riesco a far meno di pensare che quando Tu te ne sei andato hai detto ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma Padre, Tu hai detto che voi mi vedrete, perché io sarò in voi, con voi. E Signore, quello è diventato più reale di sempre. E come Ti ringraziamo per questo, Signore? Benedici queste recime e questo fratello. Benedici ognuno. Grazie nel nome di Cristo, nel nome del Signore Gesù Cristo.
Alleluia, He's an answering God.
Alleluia, egli è un Dio che risponde.
Oh, alleluia, He's an answering.
Alleluia, un Dio che risponde.
Oh, when I pray in Jesus' name,
quando ho pregato nel nome di Gesù e per fede è giunta la risposta. Alleluia, egli è un Dio che risponde. Rendiamolo personale questa sera. Tu sei un Dio che risponde. Alleluia, Tu sei un Dio che risponde.
Oh, alleluia,
Tu sei un Dio che risponde.
When I pray,
quando prego nel nome di Gesù, per fede viene la risposta. Alleluia, Tu sei un Dio che risponde.
God, and thank God I am free.
Free. Grazie a Dio sono libero, libero da questo mondo di peccato. Lavato nel sangue di Gesù. Sono nato di nuovo.
Alleluia, I'm saved.
Alleluia, sono salvato, salvato per la sua meravigliosa grazia.
I'm so glad that I
sono così grato di aver scoperto che Egli mi ha portato fuori e mi ha mostrato la via. Per lungo tempo ho viaggiato lungo una strada solitaria. Il mio cuore era così appesantito, ero sprofondato nel peccato. sentito di Gesù. Oh, e che ora meravigliosa. Sono così grato di aver scoperto che Egli me l'avrebbe tirato fuori tramite la tua sua potenza di salvare. God, I am free. Grazie a Dio sono libero, libero, libero da questo mondo di peccato. Washed in the blood, lavato nel sangue di Gesù, sono nato di nuovo. Alleluia, sono salvato, salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia. Sono così grato di aver scoperto che Egli me l'avrebbe tirato fuori e mostrato la via. Like a bird, come un uccello che esce di prigione, che ha spiccato il volo. Like a blind man, come un cieco a cui Dio ha ridato la vista. Like a poor wretched beggar, come un povero mendicante che ha trovato fortuna e fama. Sono così felice di aver scoperto che Egli mi avrebbe portato fuori tramite il suo santo nome. Oh, thank God I am free, free, I'm free. Oh, sono libero da questo mondo di peccato. I'm washed in the blood, lavato nel sangue di Gesù. Sono nato di nuovo. Hallelujah, I'm saved. Alleluia, sono salvato, salvato dalla sua meravigliosa grazia. I'm so glad that I found out He would bring me out and show me the way. God, I am free, free, free from this world of sin. Libero da questo mondo di peccato, amen. Oh, sono lavato nel sangue di Gesù. Sono nato di nuovo. Alleluia, I'm saved. Alleluia, sono salvato dalla sua meravigliosa grazia. Sono così felice di aver scoperto che Egli me ne avrebbe tirato fuori e mostrato la vita. Sono così felice che Gesù mi ha liberato. I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. E canto gloria, alleluia. Gesù mi ha liberato. I'm so glad. Oh, sono così felice che Gesù mi ha liberato. Oh, sono così felice che Gesù mi ha liberato. I'm so glad. Sono così felice che Gesù mi ha liberato. E canto gloria, alleluia. Gesù mi ha liberato. E sono sulla mia strada verso il cielo. Che acclamo vittoria. Sono sulla mia strada verso il cielo. Che grido vittoria. Sono sulla mia strada verso il cielo e grido vittoria e canto gloria, alleluia. Sì, Gesù mi ha liberato. Satana mi aveva legato, ma Gesù mi ha liberato. Oh, Satana mi aveva legato, ma Gesù mi ha liberato. Sì, Satana mi aveva legato, ma Gesù mi ha liberato. E canto gloria, alleluia. Gesù mi ha liberato, sono sulla mia strada verso il cielo e grido vittoria, sono sulla mia strada verso il cielo e grido vittoria, sono sulla mia strada verso il cielo e grido vittoria, canto gloria, alleluia, Gesù mi ha liberato, ancora una volta sono sulla mia strada verso il cielo, victory, I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad, sono così felice che Gesù mi ha liberato. I'm so glad, sono così felice che Gesù mi ha liberato. I'm so glad that Jesus set me free. E canto gloria, alleluia. Gesù mi ha liberato. Amen. Lode al nome del Signore. come potete sedervi. Abbiamo un cantico speciale da Tyrell Rains, la sua famiglia. Iniziando a piovere. Meglio per mio padre, egli dice: chiunque voglia venga a bere della mia acqua. Ha promesso di riversare il suo spirito sui vostri figli e le vostre figlie. Se siete assetati, alzate gli occhi al cielo, sta iniziando a piovere. Le colombe stanno cantando, dolci cantici dell'alba. Le alberi, le foglie sugli alberi. Sono rivolte verso il cielo. Le nuvole silenziose in alto. Stanno iniziando a radunarsi. Questa terra sterile è assetata. E così anch'io. Sta iniziando a piovere. Ascolta la voce del Padre mio. Egli ha detto: chiunque voglia venga a bere della mia acqua. Egli ha promesso di versare il suo spirito sui vostri figli e le vostre figlie. Se avete sete, alzate gli occhi al cielo, sta iniziando a piovere. Quella prima goccia di pioggia che ha iniziato a sentire, aprite la finestra, chiamate tutti i vostri figli insieme e andate fuori dalla porta. Quando la pioggia dello spirito sta iniziando a cadere, riempite ogni vaso. Allora, colui che beve sarà riempito, riempito non avrà più sete. Sta iniziando a piovere. Ascoltate la voce del Padre mio. Ha detto: chiunque voglia venga a bere della mia acqua. Egli ha promesso di riversare il suo spirito sopra i vostri figli e le vostre figlie. Se avete sete, alzate gli occhi al cielo. Sta iniziando a piovere. Sta iniziando a piovere. Ascoltate la voce del Padre. Promesso di riportare i cuori dei figli di nuovo ai padri. Preparati, piccola sposa. Tieni gli occhi puntati al cielo. Sta per iniziare a piovere. Preparati, piccola sposa. Alza gli occhi al cielo. Sta per iniziare a piovere. Grazie fratello Ty.
Truly we're feeling those showers.
Veramente sentiamo queste piogge di benedizioni. Stavo pensando a questo piccolo cantico che vorrei cantare, ed è la prima volta che penso di aver mai provato a cantarlo per il tabernacolo, e l'ho imparato da mio fratello Gordon Tutani, e è nella roccia che mi nasconderò, alla sua ombra io dimorerò, quando le tempeste della vita spazzeranno su di me, nella rocca Cristo Gesù mi nasconderò. E così potete unirvi a me se la conoscete.
The rock,
nella roccia io mi nasconderò.
Oh, in his shadow,
alla sua ombra io dimorerò. Della vita verranno spazzando sopra di me, nella roccia Cristo Gesù io mi nasconderò.
Will hide in the rock, in the rock.
In qualsiasi momento, God can do. Dio può fare qualsiasi cosa per te.
God can do anything,
qualsiasi cosa, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Dio può fare qualsiasi cosa
per te.
Egli è l'Alfa, egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine.
The beginning and the end.
Dio può fare qualsiasi cosa
per
te. Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Qualsiasi cosa.
Oh, you.
Chiniamo i capi e cantiamolo soppressamente. A venire a portarci il messaggio, avvenimenti chiariti dalla profezia. Veramente oggi sono eventi moderni chiariti dalla profezia. Mentre facciamo un viaggio lungo la via di Emmaus con il nostro profeta di questo giorno. A me Dio vi benedica. Benvenuto fratello Branham, nostro pastore.
Il mio canto era per la preghiera. Our Lord God,
Signore,
great creator of
Dio nostro, grande creatore della terra,
dei
cieli, che ha riportato Gesù dai morti e vivente con noi per questi 2000 anni, vivendo sempre per rafforzare la sua parola e per renderla verace in ogni generazione. Ora siamo molto riconoscenti per la sua divina presenza, sapendo questo, che noi abbiamo questa grande certezza che dopo questa vita sarà finita, noi avremo vita eterna nel mondo che verrà. Grazie per questo, Signore, e quella speranza, un'ancora per l'anima che è salda e sicura in tempo di tempesta. Quando le tempeste vengono, le grandi onde rimbombano, noi sentiamo che per la fede in Lui possiamo calcare ogni onda. Dio aiutaci mentre veniamo a misurare, a ministrare per i malati e per i bisognosi.
E
preghiamo Dio che stasera non ci sia una persona malata quando ce ne andremo. Possa ogni persona essere guarita dalla tua divina potenza, qui che nel collegamento in tutta la nazione. Possa stasera non esserci una persona debole che esca da qualsiasi edificio o qualsiasi riunione. Possa il tuo spirito guarirla. Lascia che il grande sole di giustizia sorga con la guarigione delle sue ali. E metta i raggi della fede in ogni cuore mentre si ascoltano la parola, vedono la manifestazione dello Spirito Santo, convincendoli che Egli è ancora vivente. Noi imploriamo questa benedizione, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Teniamo certamente questo grande privilegio di essere qui di nuovo stasera per parlare alla gente e per pregare per i malati. Vogliamo salutare di nuovo tutti quelli che sono fuori nei collegamenti telefonici in tutta la nazione. Poi, e così, noi preghiamo che Dio benedica ognuno di noi, confidando che tutti coloro che hanno accettato Cristo questa mattina saranno riempiti con lo Spirito Santo e verranno sempre fedeli e leali a Lui finché la vita, questa vita mortale sia finita qui sulla terra. E allora essi, facendo così, hanno vita eterna. Ed essi non moriranno mai nell'epoca che verrà, nella grande epoca che attendiamo con ansia. Diremo ora, mentre ci penso, per non interrompere il... Fratello Vail è qui ed io potrei non arrivare a vederlo. Io ti posso spedire quel manoscritto quando ritorno a Tucson, lo sto esaminando e non l'ho ancora letto tutto e te lo rispedirò non appena arriverò a Tucson. Ora, voglio fare un annuncio, questo è specialmente per le chiese in ogni luogo, specialmente all'ovest e da qualsiasi parte vogliono venire. Il nostro nobile fratello Perry Green, con il suo, è l'uomo che qui ha promosso questo collegamento di questo telefono. Il Signore gli ha messo questo in cuore di venire a visitarci a Tucson e avviare a Tucson un risveglio di cui abbiamo veramente bisogno. Fratello Perry sarà a Tucson. Se volete contattarlo, mettetevi in contatto con il nostro ufficio, sarà là il 10, 11, 12, 13 di agosto. Egli ha avuto in cuore da tanto tempo e gli ho detto che c'è solo un modo per toglierlo dal cuore, andare a farlo. Ed egli è un fratello cristiano, un vero servo di Dio, e voi, persone qui in Tucson, sarete benedetti mentre egli ministrerà là da qualche parte, forse a Ramadain, o comunque il Signore provvede un posto che lui qui non ha, ma so che sarete benedetti venendo, sentendo il fratello Green, mentre lui ci espone la parola di Dio. Pregate forse per i malati, pregate forse per i malati o quelli che si è in dovere di fare l'annunzio di Dio. Vogliamo ringraziare anche il fratello Orman Nero, il fratello Me, per questo meraviglioso tempo di comunione con loro. Come sono riconoscente di essere associato con tali uomini come fratello Neville e fratello Me, e tutti gli altri ministri che sono qui presenti, suppongo che siano stati riconosciuti. Se non lo siete stati, dal nostro comitato, dalla nostra chiesa qui, sono sicuro che Dio vi riconosce qui come suoi servitori. Possa il Signore benedirvi sempre. Ora, mi è stato chiesto qualcosa di... piccolo qui, una piccola nota che mi è stata data per l'altra sera. Qui hanno tenuto una riunione degli amministratori, il comitato degli amministratori e dei diaconi, e penso che i verbali siano stati letti questa mattina davanti alla Chiesa, che è nostra abitudine farlo. Nelle decisioni che sono state prese dal Consiglio degli amministratori e dei diaconi qui nella Chiesa, naturalmente non si può accontentare tutti, non possiamo farlo. Io non ho niente a che fare con il consiglio di amministratori né con il consiglio dei diaconi, non ho neanche il voto a meno che non ci sia un pareggio, e allora per farlo devo essere qui, altrimenti vota il fratello Orman. Poi noi dobbiamo firmare questo perché noi siamo parte della Chiesa, ma quella che è la decisione del consiglio amministratore e dei consigli noi certamente li sosteniamo al 100%, perché è questo per cui siamo qui e le loro decisioni stanno tra loro e Dio. Io non posso e non vorrei in nessun modo contrastare quella decisione. Un'altra cosa, mi è stato proibito dal governo degli Stati Uniti di prendere qualsiasi decisione al riguardo. Perciò, per favore, non chiedetemi di correggere le loro decisioni. Io non posso farlo e non darò ascolto a niente riguardo a ciò, capito? Perciò non chiedetemi di correggere le loro decisioni, consultate il consiglio, è quello che prende le decisioni. Bene, ora, nelle eventualità di una riunione futura, è possibile, se il Signore vuole, che sia di ritorno qui, tra circa 4-6 settimane, qualcosa così, forse per un'altra riunione domenicale. E stamattina ho annunciato che volevo parlare su Dio manifestato nella Sua parola. E stasera proprio non avrò tempo e francamente non ho quasi abbastanza voce per farlo. E poi la folla all'esterno, ce ne sono quasi tanti quanti ce ne sono all'interno e forse di più, tenendo conto di quegli autobus e camion e così via che stanno là fuori con le persone. E accesa la piccola trasmissione, è aumentata un po', noi possiamo sentirla, questa onda breve, l'onda corta del tabernacolo, noi possiamo riceverla nelle distanze dell'isola cittadina. Stasera alcune automobili, le file di automobili sono distanti verso l'isola cittadina, su e giù e attorno per le strade, intorno ai tabernacoli. Non credo che in nessun tempo, visibilmente, noi abbiamo avuto più persone ammassate di queste che abbiamo stasera dentro e attorno alla chiesa, così siamo. E molti sono arrivati con l'auto e se ne sono andati. Così ciò ci serve a dimostrare che dove sarà il carname si raduneranno le aquile, e stasera posso dire a questo gruppetto di persone che questo è un raduno internazionale, praticamente qui sono rappresentati oltre 2/3 degli Stati Uniti, oltre a 5 nazioni estere, anche dalla Russia e dappertutto le diverse parti del paese, giù in Venezuela, in Giamaica, dappertutto le diverse parti della nazione. Le persone sono qui, hanno fame e sete di Dio. Che tempo meraviglioso. Ora, io voglio, prima di leggere la Bibbia, e volete ora pregare per me, io cercherò di portare un piccolo messaggio, se il Signore vuole, sulla appropriazione della guarigione divina. Perché stamattina abbiamo parlato della salvezza e stasera parleremo per pochi minuti sulla guarigione divina e poi chiameremo la fila di preghiera e pregheremo per le persone. Mentre faremo questo, fuori nei collegamenti, ovunque voi siate, anche fuori negli autobus e nelle automobili intorno, entro un isolato o due da tabernacolo, quando giunge il tempo di pregare per i malati, se non potete entrare nell'edificio, la qualcosa sono certo che non potete perché ovunque le vie d'accesso sono piene zeppe, oltre e non c'è spazio da nessuna parte, perciò pregate e imponetevi le mani l'un sull'altro là fuori e lasciate che ogni ministro che stasera è collegato preghi pure per la sua congregazione mentre i servizi di guarigione procedono. Noi crediamo che Dio è onnipotente in ogni luogo. Ora, prima che noi preghiamo, vogliamo leggere un po' della parola di Dio. E ho cambiato le mie scritture poco fa perché volevo cambiare il tipo di riunione che mi ero proposto per stasera, perciò l'ho cambiato un po' e così ho dovuto cambiare le mie scritture per non cambiarle ma disporre un altro ordine sulla guarigione divina affinché la gente comprendesse. Passiamo a San Luca, il 24 capitolo, e cominceremo dal 12 capitolo, del versetto 24, leggeremo verso poco fino al 34, è sulla resurrezione del nostro Signore, del Signore Gesù. Pietro levatosi, corse al monumento ed avendo guardato dentro e non vide altro che la lenzuola, meravigliandosi tra se stesso di ciò che era avvenuto. Or ecco, due di loro lo stesso giorno andavano a un villaggio il cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi. Ora, ci vogliono 10 stadi per formare un miglio, quindi erano circa 6 miglia. E mentre essi ragionavano fra di loro queste cose che erano venute, avvenne che mentre ragionavano e discorrevano insieme, Gesù si accostò e si mise a camminare con loro. Ora, gli occhi loro erano ritenuti per non conoscerlo. Ed egli disse loro: quali sono questi ragionamenti che voi tenete tra voi camminando e perché siete mesti? E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispose dicendogli: tu solo, dimorando in Gerusalemme, non hai più saputo queste cose che sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ricordate ora, questo è Gesù stesso, risorto, che parla. Ed essi risposero: il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un profeta, uomo profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Come i principali sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno dato ad essere giudicato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che egli fosse colui che avesse riscattato Israele. Ma ancora, oltre a tutto ciò, perché benché sia tre giorni che queste cose sono avvenute, certe donne di fra noi ci hanno fatto stupire, perciò che, essendo andate la mattina di buon'ora al monumento, sepolcro, e non avendo trovato il corpo d'esso, sono venute dicendo di aver veduto una visione d'angeli, i quali dicono: egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al monumento e hanno trovato così come le donne avevano detto, ma non hanno veduto Gesù. Ascoltate ora, Gesù. Allora disse egli loro: insensati, tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non conveniva egli che Cristo soffrisse queste cose e così entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e seguendo tutti i profeti, dichiarò loro tutto in tutte le scritture le cose che erano di lui. Ed essendo giunti al villaggio dove andavano, egli fece vista ad andare più lungi. Ma essi gli fece forza dicendo: rimani con noi, ciò che si fa sera e il giorno è già dichinato. Egli adunque entrò nell'albergo per rimanere con loro, e quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane e fece la benedizione e rotolò lo distribuì loro, e gli loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardevano i cuori nostri in noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E in quella stessa ora si levarono e ritornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici, e quando essi erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato ed è apparito a Simone. Ed essi ancora raccontarono le cose che erano avvenute loro per la via e come egli era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane. Ora preghiamo. Caro Padre benevolo, noi ti ringraziamo per la tua parola, perché la tua parola è verità, la tua parola è vita, e tu, oh Signore, e la tua parola siete uno. Così noi preghiamo stasera, Signore, che tu venga in mezzo a noi nella potenza della tua resurrezione. e mostrerai a noi stasera come quelli che venivano da Emmaus, affinché anche noi torneremo alle nostre case dicendo non avevano i nostri cuori in noi. Accordalo, Signore, è di nuovo il tempo della sera, il tempo che si fa sera, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, voglio parlare riguardo a questa Bibbia, e stasera il mio argomento per il soggetto è eventi chiariti dalla profezia, avvenimenti chiariti dalla profezia. Ora, la Bibbia è un libro differente da tutti gli altri libri sacri. La Bibbia è un libro differente. Essa è un libro di profezia che predice avvenimenti futuri ed essa è pure la rivelazione di Gesù Cristo. Fin dalla Genesi all'Apocalisse rivela Lui nella sua pienezza quello che Egli era ed è. E il completo intero libro, Apocalisse 1:1-3, ha detto che il libro è un libro della rivelazione di Gesù Cristo, che è la parola di Dio. La rivelazione di Gesù Cristo è la parola di Dio. Ora, tutti gli altri libri, i libri sacri, sono solo un codice di etiche, un codice di principi morali o un codice di teologia. Qualcosa che... Quanti hanno mai letto il Corano, la Bibbia maomettana? E il libro sui buddhisti e via dicendo. Sono solo un codice di etiche, ciò che la gente dovrebbe vivere, come si dovrebbero vivere, ma non è profezia. Non si dice niente di queste cose o riguardo a dei doni speciali che siano stati dati a qualcuno o qualcosa che abbia luogo. Proprio come iscriversi a una loggia o unirsi a una loggia o qualcosa del genere. Perciò quando le chiese arrivano al punto in cui loro fanno della loro chiesa solo una loggia a cui unirsi, allora essi piombano fuori dalla parola di Dio. Perché la Bibbia è una testimonianza vivente di Gesù Cristo predetta. E come la terra è cresciuta nella sua pienezza e anche le viti, cresciuta nella loro pienezza, il giorno cresce nella sua pienezza, la Bibbia fu manifestata nella sua pienezza nella persona di Gesù Cristo e gli era la parola di Dio rivelata, l'intero, completo libro di redenzione. La Bibbia è la parola di Dio che predice gli avvenimenti futuri. Ai suoi credenti è ordinato, dal suo amore, di leggere e credere ogni parola d'essa. Non soltanto parte d'essa, una parola non crederla potrebbe pure smettere di provare finché non credete alla parola. Ogni parola è assolutamente una parte dell'onnipotente Dio. Dio reso manifesto, avvolto nella sua parola per mostrare chi Egli è. Ci è ordinato come credenti di credere ogni parola d'essa, ed essa è scritta dall'autore di Dio stesso. Non c'è nessuno che possa aggiungere qualcosa ad essa o togliere qualcosa ad essa. Se voi lo fareste, sarebbe un corpo anomalo di Dio. Avrebbe forse 6 dita in una mano o 3 braccia o qualcosa del genere. Aggiungere qualcosa, togliere qualcosa da esso, come avere un braccio corto, un dito corto. È il corpo completo di Gesù Cristo, e in Cristo, essendo il maschio, lo sposo, la sposa è pure rappresentata in Lui, e questi due sono uno. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Che quadro completo! E i veri credenti in questa parola, che l'accetteranno in quel modo, la credono e con pazienza aspettano le sue profezie e promesse, che ognuna di esse sia manifestata nella sua epoca. Ogni credente l'ha aspettata. Ogni credente che è stato attento, in guardia, è colui a cui è stato rivelato. Ora guardate nei giorni della venuta del Signore Gesù. Perché quelle persone non riconobbero Giovanni? Quando la Bibbia ha detto chiaramente per mezzo di Isaia, Ci sarà una voce di uno che grida nel deserto, acconciate la via del Signore. Il loro ultimo profeta che ebbero, cioè Malachia 3, disse, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per acconciare la via. Perché non lo videro? Perché essi stavano considerando qualcosa che era stato fatto basando i loro pensieri su un messaggio che si era propagato in precedenza e mancarono di vedere la presente manifestazione di Dio nel giorno in cui stavano vivendo. E i cristiani, in ogni luogo, ecco esattamente dove si trova stasera il mondo. Senza contraddizione, questa è la verità. Cristiani in ogni luogo cercano di guardare indietro a un codice di etiche che il signor Lutero scrisse, il signor Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvino, dei quali nessuno di noi può parlare male, ma quello era in un giorno passato. I farisei guardavano indietro per vedere quello che disse Mosè, ed essi dicevano, noi abbiamo Mosè, non sappiamo da dove tu vieni. Ma ricordate, quando Mosè era qui, loro non sapevano da dove veniva. Capite? Ed ora essi, non sorprende che Gesù abbia detto loro, voi adornate le tombe dei profeti e siete voi quelli che le hanno messi dentro, là. Dopo che il loro messaggio è passato, il messaggio si conclude, le persone lo vedono, essi lo deridono, il mondo lo fa, e poi dopo che il messaggero ha finito e il messaggio è compiuto, allora edificano una denominazione sul messaggio. E là e si muoiono, proprio là, senza mai ritornare alla vita. Guardate solo un momento ad alcuni di voi, e parlo specialmente a voi cattolici. Vi rendete conto? Avete mai letto la vera storia? La storia della Chiesa Cattolica Romana? Come sul vostro martirologio da Sant'Agostino di Ippona? Quanti milioni di persone innocenti la Chiesa ha messo a morte? Ho dimenticato, non so dire l'esatto numero, ma è di milioni. Da Sant'Ippona, di Sant'Agostino di Ippona, Africa, fece una dichiarazione che era assolutamente la volontà di Dio il mettere a morte chiunque potresti contro la Chiesa Cattolica Romana. Vi rendete conto che in quello che San Patrizio non fu mai riconosciuto fino a dopo la sua morte come un cattolico romano, egli protestò contro il Papa e tutte le sue azioni, e la stessa Chiesa Cattolica uccise decine di migliaia dei suoi figli. Sapete che la Chiesa Cattolica bruciò Giovanna d'Arco sul rogo, quella piccola santa donna, perché diceva che era una strega. 200 anni più tardi, quando scoprirono che era falso, per fare penitenza, sotterrarono i corpi dei preti e li gettarono nel mare senza seppellirli nel suolo consacrato. Non lasciate che il giorno vi passi sopra la testa e non siate degli stolti. Stasera, come piacerebbe farsi avanti a quei sacerdoti che condannarono Gesù, la sola cosa è se non videro mai la predizione dell'ora. Sì, Gesù disse, investigate le scritture, perché in esse voi pensate o piuttosto pretendete di avere la vita eterna, le scritture sono quelle che vi dicono chi io sono per quell'ora. Notate, la Bibbia non può fallire. Fallire è una cosa che la parola di Dio non può fare, perché essa predice le opere del suo autore prima che egli le compia. Ora, c'è una possibilità su mille che un uomo possa fare una predizione che un qualche cosa avverrà o ciò avvenisse, ma poi se lui stima dove avverrà, questo lo riduce forse ad una possibilità su 10.000. Se lui dice il giorno in cui avverrà, ciò lo riduce a una possibilità su quasi 1 milione, e a chi avverrà si abbassa a miliardi di possibilità. Ma questa Bibbia vi dice esattamente chi, quando, dove e cosa aspettarvi, e non ha mai fallito una volta. Perciò, in una piccola discussione molto tempo fa, quando il sacerdote della Chiesa del Sacro Cuore, e gli disse, Mr. Brown, lei sta cercando di sostenere una Bibbia, disse, quella è la storia della Chiesa. Io dissi, non è una storia, è Dio stesso in forma stampata. Lui disse, Dio è nella sua chiesa. Io dissi: Dio è nella parola, e qualsiasi cosa contraria ad essa sia una menzogna. Perché gli disse che la mia parola sia verace e ogni parola d'uomo sia una menzogna. E gli disse: non dobbiamo disputare, non le ho mai chiesto di disputare, ma la Bibbia dice: venite e ragioniamo insieme, disse. Essa predice le opere dell'autore prima che egli le compia. Quindi, dicendo questo, allora, ciò pone ogni uomo, ogni donna al tribunale del giudizio senza alcuna scusa. Se prendete quello che la Chiesa Metodista disse di essa, quello che la Battista disse di essa, quello che la Cattolica dice, quello che la Pentecostale dice o qualunque altra Chiesa, potreste incontrare delle delusioni al giudizio. Ma se farete attenzione solo a quello che la Bibbia dice che avverrà, e quando ciò avverrà, allora riconoscerete ciò che avviene. Ora, ciò non viene fuori proprio in piena luce affinché tutta la gente possa vederlo, perché Gesù ringraziò Dio di averlo nascosto agli occhi dei savi e degli intendenti e l'avrebbe rivelato ai piccoli che l'avrebbero appreso. Pensate all'onnipotente Dio che si trova nella sua propria parola con la potenza di accecare il ricco e l'imprudente e gli studiosi colti, accecare i loro occhi così che essi non riescano a vedere lui e aprire gli occhi del povero e dell'illetterato. Notate queste persone da Emmaus, e gli disse che la loro comprensione di lui era bloccata e se gli parlava per tutto il giorno e non sapevano neanche chi fosse. Dio può farlo perché egli è Dio. Ecco esattamente quello che gli ha fatto quei sacerdoti, quegli scribi, perché era scritto che egli doveva farlo. Dio cercò i loro occhi affinché noi avessimo una possibilità. Notate, essi non potevano vedere, non importa quando fossero studiosi, quanto fossero sacerdoti, quello che avessero fatto, non potevano vederlo lo stesso perché erano ciechi. Fisicamente la loro vista poteva essere 10 decimi, tranne la loro vista spirituale. La stessa cosa che io stavo cercando di dire questa mattina sull'adulterio delle persone come vestono nel modo che fanno ora. Esse sono adultere, nel libro di Dio sono colpevoli di adulterio ogni volta che indossano vestiti dall'aspetto sexy. La loro anima, senza saperlo, io credo che quelle donne, molte di loro, migliaia di esse, sono innocenti e non commetteranno affatto adulterio. E le povere donne, con qualcuno che permetterà loro di passare a liscia senza esporlo e dire la loro verità, commettono adulterio, e che la Bibbia ha detto la meretrice che sedeva su molte acque, che tutti i re della terra, i popoli della terra, le chiese e così via, commettono fornicazioni spirituali con lei. E lei era la madre di prostitute, denominazioni. Osserviamo la Bibbia, perché Dio non ci lascia nell'oscurità. Egli mandò la Bibbia per predirci di avvenimenti prima che avvenissero e la stessa natura al tempo in cui avverrebbero. Ora, è qualcosa come guardare su un calendario per vedere qual è la data. Se riflettete, dite che questo è sabato, domenica, così, guardate sul calendario. Il calendario vi dirà che giorno è. Quando vedete le azioni delle persone che forse vanno in chiesa, vedete e sentite suonare le campane e vi chiedete che giorno sia, guardate sul calendario, adesso vi dirà che giorno è. E quando vedete la chiesa diventare moderna, mondana, come era il giorno di Sodoma, vedete tutto il mondo della chiesa adentrarsi, adorano l'iddio di questa epoca malvagia, vedendo questo, allora vedendo un piccolo gruppo minoritario riunito fuori sotto l'ispirazione di Dio, che produce di nuovo la vita di Gesù Cristo tramite le scritture che sono tenute a cadere, sapete in quale ora viviamo? Questa Bibbia predice, tramite profezia, quale giorno noi stiamo vivendo e quale tempo stiamo vivendo e quale tipo di avvenimenti dovrebbero avere luogo. Essa lo predice esattamente alla lettera e non ha mai mancato un'epoca per tutto il tempo. Non una volta essa ha mai mancato, fallito, e non lo farà, perché chi sono predestinati a vederlo lo vedranno. Gesù disse: nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, e tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. È la parola che si unisce con la parola. Essa non può fare nient'altro. Il giorno in cui stiamo vivendo, noi lo conosciamo, ma come è avvenuto in ogni epoca, le persone permettono che gli uomini mettano la propria interpretazione a questa parola e lo inducono ad essere accecato dall'avvenimento che è accaduto. La stessa cosa fu fatta con i farisei e sadducei. Anche quando Paolo stava là e provava a citare la scrittura, e un uomo lo percosse sulla faccia perché egli aveva chiamato il sommo sacerdote parete imbiancata. Allora essi mancarono di vedere Dio confermare la sua parola profetizzata. Vedete, la Bibbia non si contraddice? La Bibbia è Dio e non c'è nessuna contraddizione in Dio, egli è perfetto. Ma le persone, con la loro propria interpretazione... Ora, notate, lasciate che vi mostri, amici, che vi dimostri, amici. Le chiese non riescono ad accordarsi sull'interpretazione di essa. La metodista non riesce ad accordarsi con la battista con la presbiteriana e la presbiteriana con le pentecostali. E con almeno 40 diverse organizzazioni pentecoste non riescono ad accordarsi l'una l'altra. Così vedete che sarebbe stata di nuovo Babilonia, confusione. Ma Dio, per la sua parola interpretata a modo suo, egli promise questa cosa e poi egli stesso la compie. Egli stesso la compie, egli stesso dà l'interpretazione di ciò, perché in quell'ora egli stesso si fa conoscere fino a che punto è progredito il corpo di Cristo dai piedi alla testa. Notate. Allora questa è la ragione per cui queste persone mancano di capirlo, perché esse danno ascolto a quello che un altro dice in merito invece di leggere la parola come Gesù disse loro di fare, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Investigate le scritture, voi pensate per essere la vera vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. In altre parole, sentite, cosa? Leggete le scritture e vedete quello che il Messia doveva fare. Vedete in quale tempo il Messia doveva venire? Guardate chi doveva percorrere il Messia. Guardate l'ora. Deve esserci una voce di uno che grida nel deserto, Giovanni. E voi avete fatto esattamente quello che avete voluto. Guardate cosa dovevano fare quando sono venuto. Ed ora che cosa avete fatto? O io ho mancato di corrispondere a questo? Vedete, Gesù che parla. O io ho mancato di corrispondere a questo? Notate, mentre noi procediamo lungo le scritture questo pomeriggio, come tutto ciò che fu profetizzato in lui avvenne proprio esattamente nel modo in cui era ritenuto. Essi avrebbero dovuto riconoscere questo avvenimento, questo giovane tizio fanatico che è sorto di circa 33 anni o dell'età di 30 anni ed è andato laggiù e ha reclamato ogni sorta di luci e colombe ascendenti, e beh, e ciò è stata una disgrazia. E si dicevano egli è nato da genitori illegittimi, sosteneva di essere nato da nascita virginale. Non avrebbero dovuto riconoscere che Isaia aveva detto in Isaia 9:6 un figlio c'è nato? Non avrebbero dovuto sapere pure che il profeta Isaia aveva detto una vergine concepirà? Avrebbero dovuto sapere queste cose, ma vedete, la faccenda di ciò era che essi lo stavano applicando da qualche altra parte, più avanti, e quest'uomo per loro non rispondeva alla descrizione dettagliata, ma egli chiese loro, investigate le scritture, perciò che voi pensate per essere davvero vita eterna, ed esse sono la stessa cosa che sta testimoniando del mio messaggio. Non quello che un teologo diceva, ma quello che Dio, la sua propria parola, diceva che avrebbe avuto luogo. Amen. Così è ora. Investigate le scritture, perché esse sono quelle che ci dice l'ora in cui stiamo vivendo e ci dice esattamente cosa avrà luogo in questo giorno. Esse sono quelle su cui dovreste fare affidamento, perché esse sono quelle che testimoniano della persona di Gesù Cristo. Perché la Bibbia ha detto che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché Egli è la rivelazione della parola dell'epoca. Non può essere differente. Perciò, dando ascolto all'interpretazione dell'uomo, essi vedono adempiuta la conferma della parola di Dio, mancano di vederla perché essa procede per tutto il tempo, ma poiché loro ascoltano e Gesù disse, essi sono guide cieche, e se il cieco guida il cieco, cosa avviene loro? Ora, ricordate, la Bibbia ha predetto che questa epoca ecclesiastica di quest'epoca di Laodicea era cieca. essi avevano fuori dalla Chiesa, lo avevano fuori dalla Chiesa, non c'era un'altra epoca della Chiesa in cui Gesù stava al di fuori, ma nell'epoca di Chiesa dell'Odissea lui stava fuori cercando di rientrare. Io sto alla porta e busso. Egli era supposto essere all'interno, ma egli disse: perciò che tu dici, io sono ricca, sono arricchita, non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei cieca, che guidi i ciechi, povera in spirito, infelice, miserabile, nuda, e non lo sai. Che se un uomo fosse nudo sulla strada, miserabile e cieco, e saputo che egli avesse abbastanza consapevolezza per cui potessi dirgli che era nudo, lui cercherebbe di fare qualcosa al riguardo, ma quando lui scuote il capo e dice: io non l'avrò, chi sei tu da dirmi cosa fare? Io so dove mi trovo. Ora, quella non sarebbe una condizione pietosa, io non so. Ed è esattamente ciò che il Dio di questa epoca, di questa Bibbia, ha detto, che dove la Chiesa si sarebbe trovata, proprio ora in quest'epoca malvagia, nell'ultima epoca della Chiesa in cui stiamo vivendo. Notate, ma le persone, quanti io amo, io riprendo. Ora, se tu sei ripreso dal Signore in quello che stai facendo, allora vieni fuori da ciò, allontanatene. Quanti io amo, io riprendo. Ora, vedete, vedere Dio. Ora, se quei farisei avessero detto: aspetta un momento, quell'uomo ci ha presentato proprio una sfida. Ha detto: investigare le scritture, perché voi pensate che essere ad avere vita eterna e siete testimoni di me, ed è meglio che guardiamo indietro nelle scritture e scopra ciò che lui deve fare, chi egli era, che cosa deve avere luogo. Dovrei guardare indietro e scoprirlo, invece di ciò essi andarono ai sacerdoti e chiesero di che si tratta. Vedete la differenza? Essi avrebbero dovuto leggere la parola. In Ebrei 1.1 la Bibbia ha detto: Dio variatamente, cioè ai tempi antichi e in molte diverse maniere, scrisse la Bibbia per mezzo dei profeti. Ora notate, egli scrisse la Bibbia per mezzo della sua propria maniera che ha scelto, capite? Ora, egli non doveva scriverla in quella maniera, né doveva salvare l'uomo tramite il sangue. Egli non doveva predicare il Vangelo tramite l'uomo, egli poteva far predicare il Vangelo al sole, alla luna oppure alle stelle. Poteva far canticchiare il Vangelo ai venti, ma egli scelse l'uomo. Ed egli scelse il modo in cui la sua parola venne, e quello venne tramite i suoi profeti, che erano predestinati e preordinati, essendo una parte della parola di Dio che dichiara la rivelazione della sua parola a quell'epoca e a quel tempo. Perché la parola di Dio è venuta solo ai profeti, essa non viene mai a un teologo. Mostratemi la scrittura, essa viene solo ai profeti, Dio non può mentire. Così Dio scrisse la Bibbia tramite il suo metodo scelto e i suoi propri profeti scelti. Non i profeti che l'uomo aveva scelto, ma i profeti che Dio aveva scelto. Allora i suoi credenti aspettano l'adempimento di quello che diceva il loro profeta, e quella è l'identificazione che essi sono profeti di Dio. Perché per prima cosa essi sono ispirati, poi stanno esattamente con la parola dell'ora, allora queste sono le sue credenziali. Vedete, l'abbiamo esaminato domenica scorsa, sorgeranno molti falsi profeti, e noi abbiamo dato le istruzioni di come Balaam e Moses, entrambi unti con lo stesso spirito, uno di loro disse: noi siamo tutti uno, uniamoci, mettiamo insieme le nostre ragazze, tutti abbiamo belle ragazze qua su, e voi ragazzi venite qua su e prendete una bella moglie, va tutto bene, tutto il popolo, siamo tutti un popolo della stessa razza. Dio non li perderò mai, e gli darò ascolto a ciò. Vedete, il mondo e le persone stanno aspettando una piccola uscita, un piccolo svincolo, una piccola scorciatoia, ma nella parola di Dio non ci sono scorciatoie. Vi è un modello, tu devi tagliare se stesso per adattarti a quel modello, non cercare di tagliare il modello per adattarti a te. Tutti devono farlo, questo è il solo modo che Dio ha di farlo. Notate ora, i credenti aspettano che la parola di Dio sia confermata, vedete? Essa non fu scritta dall'uomo, ma dal Signore Dio, quindi non è un libro d'uomo. Qualcuno disse sono solo vecchi scritti ebraici. Gli ebrei avrebbero scritto una lettera in cui condannavano se stessi. Quella fine e raffinata sedicente nazione di giudei avrebbe scritto le loro stesse iniquità, condannandole essi stessi? Certamente no, raccontate dei loro stessi peccati, come cadrebbero nell'idolatria, come commisero fornicazione contro la parola di Dio? No, no, quella nazione orgogliosa non l'avrebbe mai raccontato. Esso non è un libro d'uomo, è un libro di Dio. E l'uomo che vede le visioni e sente la voce di Dio non lo capiva molte volte da se stesso, in molti casi, capite? L'uomo non scrisse la Bibbia, Dio ha scritto la Bibbia. Esso non è un libro d'uomo, è il libro di Dio. Sono i pensieri di Dio espressi tramite labbra umane. È questo che la fa essere la Bibbia, un pensiero espresso e una parola. E nel principio era il pensiero di Dio, egli lo espresse attraverso le labbra dei suoi profeti e lo confermò tramite i suoi servitori. Capite? Notate, Dio fa la sua propria scelta per destinazione, scelse i suoi profeti per ogni epoca, notandolo, gli stabilisce la natura di quel profeta per preparare quell'epoca, vedete? Egli adatta il suo stile, qualsiasi cosa faccia. Adatta che sia istruito o non istruito, gli dà i doni, la maniera che predicherà, i doni che lui avrà e il messaggio per quella certa epoca. Dio ha predestinato che quella certa cosa avvenga e non c'è un'altra cosa che può prendere il suo posto. Che importa di ciò che è e quante imprese realizzate dall'uomo, niente può prendere il suo posto. Egli predestinò l'uomo, forse un uomo ignorante, e avrebbe potuto predestinare un altro genere di uomo. Comunque egli sia, egli gli dà la sua qualità, il suo dono, gli dà la sua natura, il suo stile, ovunque cosa sia mai, come lui si esprime, qualsiasi cosa fa, egli informa l'uomo dell'ora per afferrare la gente dell'ora. Esatto, egli lo fa. Alla fine di ogni epoca, quando la Chiesa si è rivolta al mondo e al peccato e si appoggia sull'interpretazione umana della parola, come sempre, essi, sempre, alla fine dell'epoca, entrano in un tale disordine a causa dei loro teologi, dei sacerdoti al punto, che c'è sempre una confusione. La loro interpretazione è sempre sbagliata, non una volta ha mai mancato di essere errata. E non una volta la parola di Dio ha mai mancato di essere giusta. Ecco la differenza. Ora vedete, Dio ha scritto la Bibbia egli stesso. Ora Dio può parlare. Mosè disse che lui gli parlò, Geremia disse e gli ha messo le parole nella mia bocca. E Dio può scrivere. Egli scrisse i 10 comandamenti col suo stesso dito. Egli scrisse sulle pareti di Babilonia. E ricordate, solo nell'Antico Testamento i profeti dissero 2000 volte così dice il Signore. Dio può parlare, Dio può scrivere, certamente. Quasi il 90% di Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono le stesse parole di Dio stesso, Gesù che parla. Perciò se Dio può scrivere, se Dio può leggere, se Dio può parlare, non può egli fare in modo che altri facciano la stessa cosa? Ma gli disse a Mosè chi fa l'uomo muto o chi gli fa parlare? Dio ha scritto la Bibbia tramite i profeti, il suo modo di fare ciò. Ora, ogni volta che la Chiesa diventa confusa, Dio conosceva il battesimo che sarebbero stati perché egli conosceva fin dal principio le cose, perciò egli è il suo certo profeta pronto per quell'epoca, per chiamare i suoi eletti con la sua parola rivendicata da segni miracoli e della conferma della sua parola, confermando la parola per i segni che seguivano come egli promise. Egli dà la vera interpretazione dopo che il profeta stesso è stato rivendicato. Tutti tranne quelli, gli eletti, a cui lui è mandato, lo odiano. Ora, esaminate ogni istante e vedete se è giusto o meno. Solo coloro a cui lui è mandato, egli venne ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a quanti l'hanno ricevuto, a costoro egli ha dato la potenza di diventare figli di Dio. Notate, nessun ogni esame della parola, in ogni caso, e alla fine di ogni epoca, o al culmine, o al congiungimento, come l'ho predicato tante volte, guardate nell'epoca di Noè, al culmine prima del giudizio, Che cosa avvenne? Noè fu solo la sua stessa famiglia a credere a quell'uomo e gli altri la criticavano e distrusse l'intero mondo. Ai giorni d'Abramo, solo il gruppo d'Abramo che credette. Quando gli angeli andarono e predicarono a Sodoma, solo Lot e sua moglie e i due figli vennero fuori e lei diventò una colonna di sale. Al giorno di Mosè, solo gli eletti di Israele vennero fuori e Faraone lo odiava. Ai giorni di Elia, tutti, quasi, tranne 7.000 uomini, ognuno di loro lo odiava, l'intera nazione. Ai giorni di Geremia, bene, gli gettarono frutti acerbi e lo chiamavano fanatico, perché si era coricato su un fianco per così tanti giorni e l'altro fianco, e avevano preso quelle cose e fatto dei simboli e si lo odiavano. Il profeta Isaia condannò così tanto quella generazione al punto che lo segarono in due con una sega, esatto. E Giovanni Battista, egli era un selvaggio laggiù, un maniaco strillante. Tutti, tranne quei discepoli che lui presentò a Gesù Cristo come chiesa. Ecco, Giovanni preparò un popolo. Quanti ne aveva lui? Potreste contarli su entrambe le dita, entrambe le mani, sulle vostre dita. Quanti Giovanni presentò a Gesù quando egli giunse? Ora, e che ne è della seconda venuta? Pensateci, ma quando i veri credenti della Bibbia vedono la parola rivendicata così apertamente per l'epoca, essi credono. Non c'è modo di tenere lontano da essa, la credono e si suggerono pure la loro testimonianza col sangue, la credono. E allora è allora che è per loro il predestinato per quella certa epoca che vede e crede. Altri non possono proprio vederlo, sono accecati. Ora, voi dite, essi non possono vederlo, ebbene, come Balaam. Perché Balaam non poteva vederlo? Lui era un profeta unto. Perché Faraone non poteva vederlo? Quando lui vide la mano di Dio scendere e compiere là dietro dei miracoli, ciò gli indurì solo il cuore. Esatto. Perché Datan non poteva vederlo? Lui stesso un giudeo, proprio là. Aveva attraversato il Mar Rosso e mangiato la manna ogni sera che cadeva fresca, eppure non poteva vederlo. Perché Core non lo vide? Perché Caiafa non lo vide? A quel punto lui era l'uomo religioso capo del mondo. Perché non vide che era il Messia? Perché Giuda non lo vide? Giuda era proprio con loro, camminava con loro e faceva miracoli con loro. Ma la parola doveva essere adempiuta. La Bibbia dice che essi furono suscitati per occupare quel posto. Essi furono suscitati per quello scopo. Questo è vero, Romani 8 lo dice. Ora, i credenti possono vedere nella loro generazione la parola che è fatta carne. Dio che parla. Ora, quei vecchi credenti genuini, quei 7.000 o erano 700 ai giorni di Elia? 7.000, è giusto? Ai giorni di Elia vi furono 7.000 uomini su circa 2 o 3 milioni che videro che quello era giusto. Quasi neanche un centesimo delle persone. Ma essi videro che ciò era giusto, videro Dio manifestato. Quella cara vedova a cui Eliseo fu mandato, lei andò a prendere quegli stecchi per fare una focaccia e a quel tanto che basta per fare una focaccia per lei e suo figlio poi morire. Ma osservate lì e gli disse, fanne prima una a me, poiché così dice il Signore. Il barile non si esaurirà, né l'orciuolo si asciugherà fino al giorno in cui il Signore Dio manderà la pioggia sulla terra. Nessuna domanda. Lea svelta se ne andò per fare la focaccia e dargliela. Disse, fai prima la mia e poi vai a farne una per te e per tuo figlio. Perché ella diede ascolto a quell'uomo e lo prese in considerazione, lei era un seme predestinato. Molti di loro dicono, oh, c'è di nuovo quel vecchio tipo strambo, Dio ci ha maledetto a causa di lui. Ricordate lì, Elia diceva, tu sei quello che sta affliggendo Israele, voi siete quelli che avete afflitto Israele. Vedete, di chi la parola di cui lui stava rivendicando la sua propria parola. Ora, la Bibbia dice che essi furono suscitati per quello scopo, ma ora, quando il vero credente può vedere la parola di Dio dell'epoca fatta carne, Dio che parla attraverso labbra umane e poi fa esattamente quello che gli disse che avrebbe fatto, quello pone fine alla cosa. Osservate ora il resto di ciò, non badate ai segni. Se voi badate ai segni, sarete ingannati come verrà il mondo. Sorgeranno falsi profeti, mostreranno segni prodigi, si sorgeranno gli stessi eletti, se fosse possibile. Osservate la parola. Guardate questi sacerdoti, questi profeti, il profeta ebreo che sta là, Sedecaia, con due enormi corna, che dice, io sono un profeta ordinato da Dio. È vero. Ho 399 proprio qui con me, e lo Spirito Santo su di noi, che conferma e dice che la terra appartiene a noi. Saliamo e prendiamocela, e tramite queste corna, Acab, tu spingerai il nemico fuori dal nostro suolo, perché Dio ci ha dato quel suolo. Osservate quell'uomo religioso, brav'uomo, Giosafat, disse, non ne avete un altro? Un altro? Ce ne sono 400 in accordo. E gli disse, sì, ce n'è ancora qui uno in circolazione, ma io lo odio, disse, e gli dice sempre, dice, questi grandi peccati siamo e tutto il resto, dice, ma io lo odio, egli è mica il figlio di Iona. Oh, il re, non dica così, andate a prenderlo e sentiamo che cosa ha detto. Così essi lo portarono lassù e gli disse, concedimi stanotte e vedrò cosa il Signore è in merito a ciò. Acab disse, io ti scongiuro, non dirmi nient'altro che la verità. E l'uomo venne e disse, ora, se vuoi tornare a una buona amicizia, di proprio come gli altri. Disse, Maccaia disse, dirò solo quello che Dio dice, capite? Il mattino seguente si uscirono e i re indossarono le loro vesti, si sedettero alla porta, tutte le celebrità e i profeti stavano là e dissero, ora, fanatico, cosa dici in merito a ciò? Disse, salite. Disse, ma io ho visto Israele disperso come pecore che non ha un pastore. Egli alzò la mano e lo schiaffeggiò sulla bocca. Il profeta schiaffeggiò il profeta sulla bocca. Ora, entrambi quei profeti unti che stavano là profetizzarono 400 contro uno. Ciò sembrava abbastanza forte. Ora, non sempre la sicurezza è nella moltitudine del consiglio. Dipende su dove essi sono, su ciò che stanno consigliando. Qual è il loro consiglio? Non c'era sicurezza là per il re e lui prese quella moltitudine affinché il loro consiglio fosse giusto. Ma se solo lui si fosse fermato e si fosse rivolto al rotolo e avesse guardato quello che Elia aveva appena detto, quindi Micaia non poteva dire nulla, lui non sapeva quando forse Dio lo aveva perdonato per questo, ma prima essendo un profeta andò a Dio per scoprire ciò che Dio aveva detto e lui scoprì quello che Dio aveva detto. E gli disse, ho visto Dio seduto su un trono. E gli ha detto, aveva tutti i suoi consiglieri del cielo riuniti intorno a sé. Ha detto, chi possiamo prendere per mandare giù e indurre Acab ad uscire da qui? Così noi possiamo adempiere la profezia che è stata fatta per lui. Vedete la profezia, lì aveva detto, i cani leccheranno il tuo sangue. E perciò lui gli disse, ho visto uno spirito di menzogna salire da sotto, avvicinandosi davanti a lui, e ha detto, andrò io ed entrerò nei suoi profeti, nei profeti d'Acab, e li indurò a profetizzare una menzogna. Ora, Dio sapeva che quegli uomini erano tanto boriosi e così pieni di teologia che pensavano di avere tutto a posto, essi non avevano mai notato la parola dell'ora. Perciò Dio disse, tu avrai successo, procedi pure. E quando Mica disse ciò, quello li fece profetizzare sotto un cattivo spirito. Essi avrebbero strappato via la spina del telefono e spento la radio, fatto di tutto, lo udirono venire contro di loro, si alzarono e uscirono fuori. Ma guardate cosa accadde. Ora, Mica, dovete esaminare la sua visione, Mica, con la parola scritta, quindi lo sapeva. E gli disse, quando vedo, mettete quest'uomo in prigione, dategli acqua da fanno e pane da fanno, quando ritorno mi occuperò di lui. E gli disse, se tu ritorni, pur di torno, Dio non mi ha mai parlato. Questo avviene quando egli sa che la sua visione è esattamente con ogni parola di quell'ora. Era il momento di Acab. Fratello, sorella, questa è l'ora, è il tempo della chiamata fuori da Babilonia. Le luci della sera sono qui. Camminate nella luce mentre luce. Notate i credenti, videro la parola manifestata e la credono. Gesù disse, le mie pecore conoscono la mia voce, la mia parola, i miei segni dell'epoca. Un falso non lo seguiranno. Andiamo ora al nostro testo, perché vedo che mi sto per allontanare, voglio mettere parecchio in rilievo quella fila di preghiera. Ritorniamo ora qui per un minuto al testo che abbiamo tenuto in esame. Ebbene, avverrà di nuovo come si è sempre fatto, come al solito, di come la sua parola aveva detto, Dio mandò il suo profeta Giovanni, promesso in Malachia 3, ecco io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per guardarla, acconciarla via, Giovanni testimoniò la stessa cosa. E noi scopriamo pure che in Isaia 43, che Isaia disse, ci sarà la voce di un profeta, uno che grida nel deserto, acconciate la via del Signore, capite? Tutte queste profezie, e guardate, notate subito che la scrittura lo identificò quando dissero, chi sei? Sei tu il Messia? E gli disse, non lo sono. Sei tu Geremia? I profeti, uno di loro, gli disse, non lo sono, ma io sono la voce di uno che grida nel deserto, come dice il profeta Isaia. Pensate che l'avrebbero creduto? No, signori. Perché egli non era venuto attraverso la loro chiesa. Lui non era dei loro, vedete, egli era venuto nel deserto all'età di 9 anni e ne era uscito a 30. Il suo messaggio era troppo grande che andasse attraverso una scuola di teologia. Egli era colui che doveva presentare il Messia. E ognuno lo spingeva in questa direzione e in quella direzione. Dio lo mandò nel deserto dopo la morte di suo padre Zaccaria. Ed egli era un sacerdote, ma non seguì mai la linea di suo padre, perché i profeti non vengono fuori da quelle cose del genere, e si vengono dalle terre aspre, dal deserto. Nessuno sa da dove vengono, né come sorgono nella scena, né nulla della loro storia. E si vengono proprio fuori e predicano la parola di Dio, e Dio li toglie ed essi vanno via, condanna quella generazione e continua ad andare avanti con la parola in attesa del grande giorno. La chiesa non gli credette perché lui non era conosciuto tra loro, i loro libri non avevano nessuna documentazione della loro ordinazione, perciò allora lo rifiutarono. Vedete, essi non credono la parola confermata di Dio, chiaramente, lettera per lettera, capite? Malachia 3, due scritture per confermarlo, Malachia 3 e Isaia 43, vedete? Entrambe quelle scritture parlavano della venuta di un uomo che acconcia la via del deserto, e egli rispondeva ad ogni dettaglio di ciò. Egli doveva essere un profeta, e vi mostrerò Eliseo, egli era là in ogni via aspra, osservate come la natura armonizzava con Elia, egli era un uomo del deserto, così era Giovanni, amante della vita all'aperto, lui non era un uomo dolcinato, era un uomo rotto, notate ora, e lì era uno dietro di donne, come Jezebel riguardò tutto il suo belletto e dove entrare, dove uscire, così era Giovanni. Jezebel cercò di uccidere Elia, giurò per i suoi dei che gli avrebbe staccato la testa, così fece Erodia. Capite? Osservate sempre il loro messaggio, osservate ciò che fecero. Ora scopriamo che se essi avessero guardato indietro e visto che quel che la Bibbia diceva e osservato la natura di quell'uomo, come se sarebbe stato perfetto nel luogo, e anche le scritture avrebbero dovuto riconoscere che si trattava di lui. Circa una mezza dozzina riconobbe ciò, perciò così non più di una mezza dozzina si rese conto di ciò, andavano ad ascoltarlo, però non lo credevano, capite? Perché essi non credettero l'identificazione della profezia nella loro ora. Notate, essi lo derisero, finirono un fanatico strillante, selvaggio, ignorante, senza costruzione, it ain't name, carry, fetch, e così via. Come al solito essi lo giudicarono per la sua istruzione, lo giudicarono per la sua grammatica e il modo in cui si vestiva. Gli aveva volto su delle pelle di pecora e portato una cintura di pelle cammello e tutto era peloso. Usciva nelle acque senza chiesa, senza posto a sedere, senza colorazione, non potevano accadere questo. Stavano adorando l'Iddio del mondo, capite? Non voglio dire che non siano stati fuori i loro profeti come Yanei e Yambre, ma il loro modo in cui dovete fare è esaminare il messaggio originale tramite la parola di Dio. Allora vedete in quale epoca è così, è profetizzato per quell'epoca. Allora la profezia di Giovanni era confermata nello stesso ordine di Dio. Osservate quanto è perfetto, la Bibbia ha detto, la parola del Signore viene al profeta. E Gesù era la parola e Giovanni stava profetizzando della venuta della parola perché si adempisse. E Gesù, la parola, venne al profeta nell'acqua. Oh, quanto è bello. quanto è infallibile. E la capite? La parola era una cosa rara in quel giorno. Ecco venire il profeta che dice: io sono la voce della parola. Loro dissero: che dobbiamo fare? Disse: io non sono degno di sciogliere le tue scatole, ma c'è uno che sta in mezzo a voi, da qualche parte. Egli sarà colui che vi batterà con lo Spirito Santo e con fuoco. La sua ventola è nella sua mano. Egli metterà interamente l'aria e atterrà la paglia con fuoco insinguibile, porterà il grano nel granaio. Oh, che profeta! Gesù disse che non ci fu mai un uomo nato da donna così grande come fino a quel giorno. Oh, che spavaldo! Come sapeva dove si trovava? La sapeva esattamente, egli l'aveva udito da Dio. Ed era ciò esattamente che con quella parola, non si curò di quello che diceva la gente, e di quello che diceva comunque. E osservate, quando un uomo sostiene che ciò che è la verità, allora Dio è obbligato a confermare che quell'uomo è la verità. Quando Mosè scese là in Egitto e disse: io ero laggiù nel deserto e ho visto un albero in fiamme che non si consumava, mi sono avvicinato all'albero e quando l'ho fatto c'era là sospesa una gran colonna di fuoco e una voce disse: io sono quello che sono. Ed egli mi disse di prendere questa bacchetta e di scendere qui e di uscire e di eseguire questi miracoli, Dio confermerà la sua parola. Stese la sua bacchetta, vennero là pulci, mosche, le tenebre e così via. E poi per confermare quel profeta, per vendicare egli, riportò qui quei credenti proprio al monte e Dio lo scese nella stessa colonna, Dio che scese nella stessa colonna di fuoco, proprio nello stesso monte, e dimostrò che era giusto. Ora osservate quello che egli ha fatto in questo giorno, esattamente. Ora la parola è venuta al profeta e l'ha rivendicato essere la vera persona. È la stessa persona che le scritture hanno detto che sarebbe stata, preso presto ora, ma di nuovo Gesù venne in una forma diversa dalla loro interpretazione fatta dall'uomo della profezia. L'uomo aveva interpretato ciò che sarebbe avvenuto certamente, le presbiteriane pensano che dovrebbero essere loro. Osservate, quando Dio fa qualcosa, osservate quella che ogni altra organizzazione sorge con una. Sì, è sempre stato in quel modo, in ogni luogo hanno un Yané e Yambré. Notate, e si dicevano, citavano parte della parola, ma secondo la parola del profeta ogni lettera. E sì, l'hanno mancato di nuovo, come al solito, lo chiamavano un indovino, un Belzebù, un diavolo, e dicevano che egli si faceva Dio, quando avrebbero dovuto sapere, tramite la loro stessa Bibbia, che egli era Dio. Notate, egli fu profetizzato da Isaia, Isaia 9:6 disse: il suo nome sarà chiamato l'Iddio Potente, il Padre dell'Eternità. Non ci saranno più padri dopo questo, perché egli fu il primo padre nel principio ed egli è l'unico padre. Disse: non chiamate alcuno di questa terra padre nemmeno dopo quello. Egli è l'Iddio potente, il padre dell'eternità, il consigliere, il principe della pace, certamente. Ora, essi avevano fatto a lui tutto ciò, tutto quello che i profeti avevano elencato che sarebbe stato fatto, proprio come stava facendo in questa stessa epoca laodiceana. Lo hanno messo fuori dalla chiesa, cieca nuda che non lo sa, proprio come il profeta disse, profeta della Bibbia, accecata dalle tradizioni dell'uomo. L'hanno messo fuori, la parola, fuori dalle loro chiese, come al solito, come profetizzato di loro. Notate ora, presto, ora, non mancate questo, ecco il testo, come Gesù si fece riconoscere da questi due discepoli che egli era il Messia. Ora, tutti gli occhi in questa direzione. E fuori dal paese non mancate questo. Abbiamo cercato di dirvi che la Bibbia è la parola di Dio, scritta da Dio stesso attraverso le labbra e per mezzo dell'uomo. Dio stesso può scrivere. Dio stesso può parlare. Dio può fare ciò che vuole, ma lui scelse l'uomo per farlo perché l'uomo che la scrisse è parte di Dio. Così Dio scrisse la Bibbia. Gli uomini nel loro stesso pensiero umano non sapevano neanche cosa stessero scrivendo, potevano essere in disaccordo con essa, ma la scrissero, non avrebbero potuto. La Bibbia ha detto: uomini anticamente, mentre erano mossi dallo Spirito Santo, Dio muoveva le loro mani, muoveva i loro occhi nelle visioni. essi non potevano dire nient'altro che ciò che stavano guardando, essi non potevano parlare nient'altro perché egli era, aveva il completo controllo della lingua, del dito, ogni organo del corpo era nel pieno dominio di Dio. Non sorprende che la Bibbia abbia detto che essi erano dei, essi erano una parte di Dio, egli era la pienezza di Dio. Notate come Gesù, la parola, fece sapere a questi due discepoli dal cuore spezzato che lui era il loro Messia. Il Messia, la parola promessa, notate cosa fece. Egli fece appello alla profezia. Notate, insensati, tardi a credere a tutto quello che i profeti scrissero. Ora, egli non disse mai, beh, cosa dice la Chiesa riguardo a ciò? Gli diedero la versione dei fatti, conoscevano tutti gli avvenimenti che erano accaduti, erano tristi, cominciarono a dirgli, tu sei proprio l'unico straniero qui, oppure non sai cosa è successo a Gerusalemme, e gli dice, quali cose? Perché egli non, come egli non le sapesse, vedete, a volte lui fa delle cose per vedere cosa voi farete riguardo a ciò, disse, quali cose? Di che si tratta? Che è accaduto? Sei tu proprio lo straniero? E stavano parlando proprio con l'uomo con cui erano vissuti per 3 anni e mezzo e non lo conoscevano. Quali cose? Cos'è accaduto? Ebbene, e si dissero Gesù di Nazareth, il quale era un profeta. No, non c'era alcun dubbio nelle loro menti. Egli era potente in parola e in opera davanti a tutto il popolo. Lo abbiamo visto fare cose in cui era identificato il profeta di Dio per quest'epoca, lo sappiamo. E abbiamo creduto che egli sarebbe stato il Redentore che avrebbe redento Israele. Ora, e egli si voltò e disse, voi insensati, tardi di cuore a credere tutto ciò che i profeti dissero di lui non sarebbe stato venuto a compiersi? Non sarebbe venuto a compiersi? Capite? Osservate ora. Ritornate alla profezia. Che rimprovero per i credenti che pretendevano di crederlo. Notate, come lui accostò l'argomento, egli proprio non si scoprì mai col dire io sono il vostro Messia. Avrebbe potuto farlo, già che lo era. Ma notate, lui identificò se stesso nella parola. Allora loro l'avrebbero saputo. Se lui l'avesse detto, poteva dirlo e non sarebbe stato così. Ma quando lui andò e cominciò a parlare di tutto ciò che i profeti dissero di lui, e loro si resero conto di ciò, allora essi potevano dire se erano figlioli di Dio. Ma richiamò loro l'attenzione a quello che i profeti avevano predetto e disse di cercare nel tempo in cui il Messia, la sua epoca, sarebbe stato manifesto. Egli, come Giovanni, lasciò che la parola, la Bibbia, identificasse il loro messaggio. Ogni vero profeta lo farebbe. Sì, non si dichiarò col dire io sono lui, io sono. Quello non era un vero profeta, Dio, capite? Ma egli disse ritornate alle scritture, vedete? Lui non viene mai meno nel modo in cui fa ciò, capite? Egli disse, noi conosciamo Mosè, gli disse, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto Mosè, avreste conosciuto me, perché Mosè scrisse di me, disse, investigate le scritture, ne se voi pensate avere vita eterna, la scrittura è quella che testimonia di me. Andate a guardare la scrittura e vedetelo. Qui lui non cambia mai il suo modo di farlo e non ha mai cambiato. Egli non può mai cambiare perché egli è l'immutabile Dio, capite? Notate, lui ritornò direttamente a quei due discepoli, Cleopa e il suo amico, sulla via d'Emaus, e disse, fece appello per loro alle scritture, perché dice, perché siete così insensati da non credere alle mie parole che i profeti scrissero riguardando il Messia sarebbe stata adempiuta? Oh, che giorno! Giovanni fece la stessa cosa. Investigate le scritture, guardate dietro, è detto che ci sarebbe stata una voce di uno che grida nel deserto, da dove sono venuto? Capite? Ecco, per loro quello che avrebbe dovuto spiegarlo, esatto. Oggi dovrebbe spiegarlo, la cosa che vediamo fare nello Spirito Santo. Una volta egli disse investigate le scritture e noi, egli vuole che noi facciamo oggi. Notate, egli cominciò con la profezia di Mosè, la Bibbia ha detto, e egli cominciò con Mosè e tutti i profeti. Ma lui cominciò con Mosè, un profeta. Disse Mosè, il Signore vostro Dio susciterà in mezzo a voi, in mezzo al popolo, il Signore Dio susciterà un profeta. Ora, egli avrebbe potuto dire, Cleopa, e il tuo amico qui, Mosè non disse che in questi giorni il Signore Dio avrebbe suscitato un profeta? E quest'uomo che hanno crocifisso non ha risposto a quel requisito? Ora Mosè profetizzò questo. E ora voi non avete avuto un profeta per centinaia e centinaia d'anni? E qui è sorto quest'uomo. E avete detto, che cos'era il precursore di quest'uomo? La ferrate? E tutti i profeti dichiararono di lui, per la sua epoca, lui parlò loro. Di certo, sareste stati interessati a sentirlo, non vi sarebbe piaciuto ascoltarlo? A me sarebbe piaciuto ascoltarlo. Ascoltare lui ciò che gli disse che i profeti avrebbero detto di lui stesso. Ma egli non disse mai che si trattava di lui, solo lo mostrò loro con la profezia. Egli disse loro, il profeta disse che questo sarebbe accaduto, capite? Torniamo indietro solo alcuni momenti. E ora sentiamo le parole citate da lui stesso. Osservate qui, la parola stessa cita la parola di lui stesso. La parola stessa cita la parola di lui stesso. La parola cita la parola di lui stesso. Non dice loro quello che era lui, ma lascia che solo che la parola parli di se stessa, allora essi sanno chi lui era. La lettera della parola, citando la parola fatta in carne, cita la parola della lettera che viene pienamente identificata con lui stesso. Sentite, ora sentiamolo che cita. Ora, noi sappiamo che tutti loro erano informati degli avvenimenti, cioè della costruzione, della storia della risurrezione, la tomba, come abbiamo appena letto. Ora, egli va direttamente alla parola di profezia riguardo a lui stesso. Ora, pensiamo solo un momento che egli disse molto più di questo, ma osservate, diciamo che qui lo sentiamo dire, prendete Zaccaria 11:12. E non doveva il Messia essere venduto, secondo il profeta, per 30 pezzi d'argento? Voi avete appena detto che quest'uomo fu venduto per 30 pezzi d'argento. Girate, capite quelle scritture, Zaccaria 11:12. E poi egli disse, avete notato ciò che Davide disse nei Salmi, al Salmo 41:9? Egli doveva essere tradito dai suoi amici. E poi, ancora in Zaccaria 13:7, egli fu abbandonato dai suoi discepoli. E nei Salmi 35:11, accusato da falsi testimoni. Voi avete appena detto che lui lo è stato. Esaia 53:7, egli stette muto davanti ai suoi accusatori. Isaia 56, il profeta disse che essi lo sferzarono. I Salmi 22, alla croce egli doveva gridare, mio Dio, perché mi hai lasciato? Ha fatto questo il pomeriggio dell'altro ieri, il Salmo 22 ancora 18, spartirono le loro vesti. L'hanno fatto? E Salmi 22:7-8 fu deriso dai suoi nemici, la Chiesa. Di nuovo, Salmi 22, non ci fu un osso del suo corpo che venne spezzato, ma essi mi hanno forato le mani ai miei piedi, disse lui. Senza dubbio, dall'istante tenne le sue mani dietro di sé. Isaia 53:12 disse che egli sarebbe morto tra malfattori. Isaia 53:9 disse che lui fu sepolto col ricco. Salmi 16:10 dice, io non lascerò la sua anima nell'inferno, né permetterò che il mio santo venga alla corruzione. E non fu Malachia 3 il precursore di quest'uomo? Oh, mi sarebbe piaciuto averlo sentito citare ciò. Guardate le profezie, notate. Poi tutti i simboli attraverso i quali lui avrebbe potuto passare riguardo ad Isacco, Genesi 22, come Dio prefigurò Isacco, come padre Abramo prese il suo stesso figlio, portò la legna sulla collina e offrì il suo stesso figliolo. Ora stava cominciando a penetrare in loro. Egli già aveva detto loro che erano stati tolti a non guardare la profezia di quel giorno? E ora è cominciato a penetrare? Si è cominciato a vedere l'adempimento di tutto quello che aveva avuto luogo negli ultimissimi giorni, negli ultimi 2 o 3 anni, la profezia rivendicata dell'epoca. Fu allora che seppero che Gesù, il loro amico crocifisso, aveva adempiuto ogni parola di questa. Oh, fu allora che si seppero che quest'uomo era veramente quel Messia che egli dovrebbe risuscitare dai morti. La tomba non poteva trattenerlo. Io non permetterò che mio santo venga la corruzione. Non c'è una parola di profezia che possa mai fallire. Ed egli risuscitò. Poi quei due messaggeri sulla tomba stamattina avevano ragione. Egli è risorto dai morti. Egli è vivente. Egli è quel Messia. Perché? Non mancatelo. La sua condotta, il suo ministero e tutto quello che egli ha fatto hanno già rivendicato esattamente le parole che il profeta disse che avrebbero avuto luogo per questo giorno. Questo è compiuto. Allora essi riconobbero che era lui, Gesù, il loro amico crocifisso, che l'aveva fatto. Non sorprende che i loro cuori ardessero in loro mentre egli parlava loro. Ora essi avevano camminato per 6 miglia ed era sembrato un tempo breve. Ed ecco un'altra cosa che avevano fatto, sapete, avevano sentito un sermone di 6 ore sulla profezia che viene rivendicata. Questo è ciò di cui lui parlò lungo la via, giusto non appena essi cominciarono ad avvicinarsi verso la strada, egli venne fuori proprio come era la Gerusalemme, 6 ore tardi, più tardi 60 yard, come erano proprio là sulla strada, 6 miglia da Emos. Ecco che cos'è, egli aveva predicato, confermato la profezia per 6 ore, allora non condannatemi per le mie 3 ore, capite, ma notate, essi avevano sentito un sermone di 6 ore sulla profezia che era stata rivendicata, e ora si stava avendo... arrivando verso la sera di quel tempo e egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. E allora i loro occhi furono aperti per riconoscere che Ebrei 13:8 egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Al tempo della sera gli avvenimenti sono chiariti dalla profezia. Quello che stava avendo luogo nell'ora moderna può essere facilmente identificato se solo voi credete la profezia dell'ora. Sì, stolti, tardi a comprendere, tardi a credere. Continuate a rifletterci, a credere che tutto ciò che i profeti dissero del Messia non sarebbe accaduto. Ora, egli esaminò questi punti tutti di nuovo e mostrò ciò che il profeta aveva detto che sarebbe accaduto. Allora essi cominciarono a capire. Così, egli disse, si comporta come se dovesse proseguire. A loro quest'uomo piaceva, dissero, tu ci hai dato qualcosa. E noi non ci avevamo mai pensato, egli era in vita da qualche parte. E stavano parlando a lui e non lo sapevano, così lui senza dubbio gli guardò tristemente e cominciò a camminare altrove, però egli stava aspettando che lo invitassero. Ecco quello che egli sta aspettando stasera, che voi lo invitiate. Notate, quando quei discepoli lo invitarono, in loro compagnia intorno alla tavola, fu allora che egli fece qualcosa proprio come aveva fatto prima della sua crocifissione, e i loro occhi si aprirono. Essi conoscevano il loro modo di fare, il suo modo di fare, il suo stile, sapevano come lui aveva fatto, e lui lo fece proprio come aveva fatto prima, ed essi dissero, è lui! E subito si alzarono per gridarlo, ed egli svanì. E dove a loro erano corse 6 ore per sentire questo sermone, forse in 20 minuti con un passo svelto ritornarono per dire agli altri, egli è risorto veramente, egli vive davvero. Amici, questo è l'adempimento di Malachia 4, San Luca 17, San Giovanni 15, oh, tante, Apocalisse 10, così tante profezie che possono essere attribuite esattamente a questo giorno, e anche nel libro di Marco e Matteo, dove egli disse che questi grandi segni e prodigi sarebbero apparsi nel cielo e la gente li chiamerebbe dischi volanti che possono sparire con la potenza e la velocità di un pensiero, con l'intelligenza in cui possono spostarsi, egli può scrivere, egli può parlare, egli può fare qualunque cosa vuole. La grande colonna di fuoco, la stessa ieri, oggi in eterno, e sulla terra avvengono avvestimenti, piramidi di fumo si alzano nell'aria, molto in alto, dove non può esserci nessuna umidità, né nulla, all'altezza di 30 miglia. Predetto un anno e mezzo prima che avvenisse, che sarebbe stato in quel modo. Poi si gira la fotografia e si vede chi sta guardando giù, non una parola che è stata detta e mai fallita, e qui c'è la parola di Dio scritta che conferma che è la verità. Ed è di nuovo il tempo della sera. Stasera io mi chiedo se per grazia lui ritornasse e facesse ora qualcosa come fece là in passato. Preghiamo e chiediamoglielo. Avvenimenti chiariti dalla profezia rivendicata. Dio Onnipotente, aiutaci. Aiutaci, Dio caro, a capire le cose che dovremmo conoscere, capire la Tua parola. Ed ora, Signore, noi ora abbiamo sentito dei sermoni per quasi 2000 anni, gli scritti di libri, e qui in questi ultimi giorni si è proprio peggiorato ancora, e ora si è verso il tempo della sera. I metodisti, battisti, presbiteriani e molti di loro lungo l'epoca hanno parlato con te, e forse proprio lungo il cammino di questo grande giorno che non è stato né notte né giorno, come disse il profeta, ma nel tempo della sera ci sarà luce. Gesù risuscitò dalla tomba e apparve a Simone e alle donne e mostrò loro che era in vita. Ciò avvenne la mattina, poi sulla sera egli ritornò. Però durante il giorno egli camminò con loro, rimproverandoli per la loro cecità, ma poi si fece conoscere a loro nel tempo della sera. Dio, stasera, vieni nella nostra comunanza, che abbiamo intorno alla parola. Dio, oggi a stento si è creduto tra le persone, ma io sono riconoscente che ce ne sono alcune che tu hai chiamato e le hai predestinate a vita eterna e hai detto tutto quello che il Padre mi ha dato verrà. E ora, mentre le luci della sera stanno splendendo, mentre tu hai promesso, Signore, che non una profezia delle centinaia che sono state emanate, mai una sia mai venuta meno, allora, se questo è veramente identificato, deve trattarsi di te, perché nessuna persona potrebbe essere così precisa, proprio come la Bibbia, che nessun uomo poteva scriverla nello spazio di tempo di 1600 anni da 40 scrittori diversi e senza che in essa vi fosse un errore. Dio caro, prego che tu voglia manifestarti stasera a Ebrei 13:8, che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che tu fai oggi le opere che hai fatto allora. E l'hai promesso, hai detto che negli ultimi giorni, quando il mondo si trovava come Sodoma e Gomorra, la perversione, guardiamo questi ragazzi proprio simili alle ragazze che indossano abiti uguali a loro, e vediamo le ragazze che cercano di comportarsi come i ragazzi, e vediamo le donne, gli uomini in quest'epoca pervertita, vediamo l'attrazione sessuale che è diventata un idolo di adorazione, il Vangelo è stato spinto via da una parte e la nudità nelle chiese di Laodicea. Oh Dio, quale ora! Vieni, Signore Gesù, fatti conoscere da noi, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Ora, mentre avete i capi chini, gli occhi chiusi, vi chiederò qualcosa. Credete che Dio è qui? Credete che le cose che esso sta facendo oggi siano la profezia adempiuta? Credete che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Credete che quando Lui era qui, era stato manifestato nella carne per quel giorno e le opere che Lui ha fatto là dovrebbero essere ripetute ancora in questo giorno? Il profeta disse così? La Bibbia disse così? Tutta la scrittura deve essere adempiuta e ciò non può fallire? Come Egli edificò stesso con l'essere quel profeta di cui parlò Mosè, conosceva i segreti del cuore delle persone, la donna toccò la sua veste, lui si girò e disse, la tua fede ti ha salvato. Quando Simon Pietro si accostò a lui e gli conosceva il suo nome, chi era suo padre, e quello stesso amabile Gesù non è morto, egli vive per sempre, sia lode a Dio. E io credo che ora, in questo tempo della sera, Lui ci ha chiamati di nuovo insieme. Oh Signor Gesù, vieni in mezzo a noi. Non passare oltre a noi, vieni, rimani tutta la notte con noi finché questa notte sarà finita, poi lasciaci andare con te domani. Possiamo noi conoscerti nella potenza della tua resurrezione, che il tuo amore, grazia e misericordia possano essere con noi. O eterno Dio, accorda queste cose. Noi sappiamo che soltanto Dio solo può accordarle. Nella solennità di quest'ora diciamo questo: Dio nostro Padre, la nostra carne è un povero tabernacolo per te, ma Signore, lascia che ora venga la tua grazia santificante, il tuo Spirito Santo. Purificaci da ogni dubbio e da ogni scompiglio, ogni sospetto e ogni linea di scetticismo che fosse in noi, affinché possiamo essere liberi, senza un dubbio, andare fuori, confessare coraggiosamente come Pietro: tu sei Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Noi crediamo che la tua parola è verità, Signore. Lasciaci solo vedere, prima di iniziare questa fila di preghiera, Signore, rendi noto a noi, come hai detto, come venne nei giorni di Lot, quando Abramo, quel gruppo di chiamati fuori che aspettava un figlio promesso. Lot era laggiù a sentire un moderno Billy Graham, un'ora Robert, laggiù in quel progetto denominazionale come nazione, ma Abramo era un ospite temporaneo, senza nessuna organizzazione, solo un gruppetto che peregrinava per il paese come lui doveva ereditare. E i mansueti erediteranno la terra. Un giorno, mentre sedevano all'ombra dell'albero riposando, Dio scese nella forma di un uomo. Due angeli scesero a Sodoma e Dio, in carne umana, dimostrò quello che egli era. Egli disse: Abramo, dov'è tua moglie Sara? Pochi giorni prima di ciò lui era Abramo, e S-A-R-A-I, Sarai, non Sara, principessa, e tu la chiamasti col suo nome di principessa, la figlia di un re? Tu chiamasti Abramo col suo nome, Abramo, un padre di nazioni, e dicesti: io ti visiterò. Dio, come deve essere, aver sussultato il suo cuore di quel profeta, egli riconobbe chi tu eri proprio allora, e non sorprende che lui abbia lavato i tuoi piedi, abbia portato fuori del cibo che aveva e abbia messo davanti a te il meglio. Sapeva che là c'era Dio. Poi egli disse: dov'è Sara? Come se egli non avesse saputo. E Abramo gli disse: egli è nella tenda, lei è nella tenda dietro di te. E tu dicesti quello che sarebbe accaduto e lei nel suo cuore lo dubitò. E poi tu dicesti ad Abramo: perché Sara l'ha dubitato, dicendo nel cuor suo: queste cose non possono avvenire, c'è qualcosa di troppo difficile per Dio? Oh Dio, Gesù manifestato, Dio della parola, tu dicesti come avvenne ai giorni di Sodoma: il mondo gentile della dispensazione gentile, nella condizione prima della distruzione del mondo gentile della dispensazione, ed eccoci sodomiti fino al midollo. E poi tu dicesti che il figliolo dell'uomo, a cui si è sempre fatto riferimento come un profeta, sarebbe stato rivelato in quell'ora. Adempi le tue parole, oh Dio. Noi, tuoi figlioli credenti, aspettiamo con cuori sinceri che tu ci dia fede, Signore, che quando avremo la fila di preghiera la gente crederà. È il tempo della sera, Padre. Lascia che le luci della sera del figliolo di Dio, colui che era, che è e verrà, manifesti se stesso tramite la profezia che lui ha fatto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora sono proprio pronto a pregare per i malati. Ma è una cosa strana il modo in cui, quando stiamo qui, io sto qui ora facendo una sfida al pubblico e a quei collegamenti di tutta la nazione, che Dio è ancora Dio. Egli non può fallire. E ciò che Lui promette, quello farà. Egli non ha mai mancato di farlo. perché gli promise di farlo. Quindi posso porre solenne fiducia in quello che egli ha detto. Quindi aspetto la sua venuta, aspetto che lui appaia in qualsiasi momento, perché lui disse in un'ora che voi non pensate, che il mondo non pensa, allora lui apparirà. E ora, per quanto io sappia, sono qui nel mio tabernacolo, ci sono alcune persone sedute qui che io conosco. Il fratello Wright, alcuni di questi seduti qui, proprio qui davanti, io li conosco, ma vi sono molti che non vi conosco. E io non ho modo di dire che stasera Dio farà questo. Per anni e anni in passato glielo abbiamo visto fare, ma stasera lui potrebbe non farlo stasera, non lo so. Questo sta a lui, egli è sovrano, egli fa quello che vuole, nessuno può dirgli cosa fare, egli dimora solo nella sua volontà e nelle sue vie. Ma poiché lui l'ha promesso, io gli sto chiedendo di farlo, non per amor nostro, che ne abbiamo bisogno, ma forse per amore di alcuni stranieri, estranei, finché lo Spirito Santo possa essere avuto ora l'unzione su di noi. Ora, non importa quanto lui unga me, egli deve ungere certamente anche voi, affinché crediate. Ora, voglio avere una fila di preghiera e voglio pregare per i malati per quanto possibile. Ora, possiamo avere una fila, chiamare le persone e condurle quassù, una fila di preghiera, pregare per chiunque qui è malato, suppongo, far venire qui con i miei ministri fratelli e imporre le mani su di voi, possiamo certo farlo, oppure possiamo chiedere al nostro Padre, che è il solo che potrebbe fare qualcosa per voi, perché le mie mani sono solo quelle di un uomo, come voi uomini, ma il fatto di ciò è che non è la mano umana che lo fa, è la parola di Dio. La fede in quella parola è ciò che lo compie. Nessuna cosa scientifica riguarda, è completamente non scientifico. Non c'è una cosa che il cristiano abbia nella sua armatura che sia scientifica. Lo sapevate? Amore, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza, gentilezza, pazienza, fede, Spirito Santo. Tutto è invisibile per la scienza. E questa è l'unica cosa che è reale e duratura. Tutto ciò che voi guardate è venuto dalla terra e ritorna alla terra, ma le cose che non potete vedere con il vostro occhio, ma lo vedete dichiarare se stesso, lo vedete dichiarare se stesso, quello è il modo dell'Eterno, è il mondo dell'Eterno. Credereste se Dio si manifestasse e mostrasse che Egli è qui vivente? Facendo le stesse cose che fece al principio, dopo questo messaggio, l'accettereste come vostra guarigione? Possa Dio accordarlo. Ora chiedo a chiunque in casa, non importa chi siete e da dove venite, vi chiedo solo di credere solennemente che questo messaggio è la verità. Questo è il messaggio che Dio ha nella sua Bibbia per quest'ora, che Gesù Cristo è qui stasera ed è vivente. Ora, quasi tutti voi mi conoscete, sono proprio qui nella città dove sono cresciuto, non ho neanche un'istruzione di scuola elementare, questo è esattamente vero. E voi mi avete conosciuto abbastanza a lungo, spero di essere vissuto davanti a voi, da mostrarvi che sono onesto e sincero, non sono un ipocrita, neanche i miei critici dicono che, e si dicono, tu non sei un ipocrita, ma sei semplicemente nell'errore. Tu sbagli solo per ignoranza, non di proposito. Io non penso di sbagliare per ignoranza, perché la parola di Dio testimonia del mio messaggio. Ed essa dovrebbe dirvi chi esso è. E voi chiaramente me lo sentite dire che non sono io, perciò allora esso deve essere lui. Esatto? Abbiate fede in Dio. Allora, e guardate in questa direzione, credete in Dio. Se potete credere, Dio ve lo accorderà. Se Egli può fare come fece prima, allora è ancora Dio. Lo credete? Lo credete? Una signora seduta davanti a me mi osserva, con le lacrime negli occhi. Sinceramente, io non so chi sia, non l'ho mai vista. Sono un estraneo per te. Pensi che Dio conosca il segreto del tuo cuore, i tuoi desideri, o il tuo peccato, o di qualunque cosa si tratti? Pensi che Egli sia conoscenza? Pensi che Egli potrebbe rivelarmi qual è il tuo peccato? Ciò che hai fatto, ciò che non avresti dovuto fare, o il tuo desiderio, qualunque cosa sia? Se Lui facesse, farebbe credere a Lui, sapere che deve essere Lui, lo accetteresti da Lui? Non è il tuo peccato che ti sta preoccupando, tu l'hai confessato, ma tu stai desiderando il battesimo dello Spirito Santo. Lo riceverai. Io l'ho visto attraverso di lei scendere. Affinché voi possiate sapere che stavo guardando la donna, lei mi stava guardando, voglio mostrarvi lo Spirito Santo. Guardate qui, proprio ora sopra questa donna, seduta qui, giù al di sotto dei miei piedi qui. Quando l'ho detto è la stessa cosa che lei vuole, è il battesimo dello Spirito Santo. Credi che lo riceverai, sorella? Alza la mano allora. Per quanto ne sappia, non ho mai visto la donna in vita mia. Vedo quest'uomo seduto, quel capo chino, seduto proprio là, col suo colletto non messo male. Tu soffri di un male alla vescica, credi che Dio ti salnerà? Alza la mano se l'accetterai. Bene, Dio ti accordi la tua richiesta. Questo giovane uomo che siede proprio qui, vuole il battesimo dello Spirito Santo. Credi che Dio te lo darà, signore, col cravatino bianco che pende dietro? Dio l'accorderà, quest'uomo che sta pregando per sua moglie. Ella è in un manicomio. Credi che Dio la guarirà, la sanerà? Lo credi? Puoi averlo. Con la tua mano alzata sulla tua gola, credi che Dio può guarirti da quella malattia di cuore che ti sta preoccupando? Da quel disturbo di stomaco che hai? Tu stai seduto là soffrendo proprio ora, esatto? Credi che Egli ti guarisca? Allora puoi averlo. Amen. Vedete che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Domandate a quelle persone, vedete se lo conoscono. Io no, ma Lui sì. Amen. Vedo quella luce là sul lato del muro, sospesa proprio sopra un uomo seduto là. Egli sta soffrendo per una malattia vertebrale alla schiena. Egli non è di qui, è dalla Georgia. Signor Duncan, credi con tutto il cuore? Dio guarirà quel disturbo alla schiena. Credi con tutto il cuore? Dio ti benedica. C'è un uomo seduto qui in fondo, molto in fondo, con un disturbo alla schiena, che mi guarda. Io non lo conosco, ma è il signor Thompson, credi? Alzati, signore, là in fondo. Io sono estraneo per te, proprio così, ma tu sei seduto là pregando. Il tuo disturbo alla schiena è guarito ora. Gesù Cristo ti sana. Ci sarà luce nel tempo della sera. Non vedete? Stasera Egli è qui. Egli è grande e io sono. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Siete appagati e convinti che questo è Gesù Cristo che rende noto se stesso, identificando se stesso nella profezia? Non preoccuparti dell'occhio. Dio guarisce i malati e gli afflitti. Quante persone malati ci sono qui? Vediamo le vostre mani. Sembra proprio che sia un tale richiamo e una tensione. Qualcuno di voi ha dei biglietti di preghiera? Non so come farvi arrivare qui. Voglio pregare per voi e non so come farlo. Vedete la situazione? Guardate le parentele, come ti farò arrivare là dentro se affollate una corsia. Avete interrogato pure l'altro proprio, che tutti sono fermati. Ascoltatevi. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che sia mai venuto a compiersi? Esatto questo? Tutto è sempre stato giusto. Io non vi ho mai chiesto un centesimo di denaro in vita mia, è vero? Non una volta, non ho mai preso un'offerta in vita mia. Io non sono qui per denaro, non sono qui per ingannarvi, sono qui per manifestare la parola di Dio dell'ora. Vi ho detto la verità e Dio ha attestato che è la verità. Ora, io vi dico, così dicono le scritture, che se il credente mette le mani sugli infermi, Gesù disse, essi staranno bene. Lo credete? Allora, nella presenza di Dio, non credete che Egli lo farà proprio ora? Ora, imponete le mani l'uno sull'altro e tenetele là solo un minuto. Ora, non pregate, imponete solo le mani l'uno sull'altro là fuori nel paese. E io in persona, proprio io, mi sto mettendo sopra questi fazzoletti. Ora, voglio che mi guardiate solo un momento. Dio, che cosa ha lasciato incompiuto? Guardate come Egli è ciò che è la parola che abbiamo letto, le profezie che abbiamo riferito, che Gesù identificò se stesso tramite le profezie. Guardate dunque l'ora e queste ultime tre settimane dove noi abbiamo collocato l'ora in cui stiamo vivendo. Guardate quello che abbiamo letto riguardo i falsi profeti, i segni che sedurrebbero quasi gli eletti, come la parola è stata manifestata, come il Dio di quest'epoca ha accecato la menzogna, i cuori della gente e come Dio stesso ha detto attraverso le sue profezie che queste cose avrebbero avuto luogo in quest'epoca di Laodicea. Non c'è niente rimasto incompiuto. Dio è qui, proprio lo stesso Dio che parlò a quelle persone a Emmaus, che identificò se stesso tramite profezie che erano predette di Lui. Egli è qui stasera che identifica la sua presenza tramite le profezie predette per quest'epoca. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Potete crederlo? Allora mettete le mani l'un sull'altro, non pregate per te stesso, ma nel tuo proprio modo. Prego per quelle persone a cui ho imposto le mani, perché esse stanno pregando per te. Ora non dubitate, ora se potete vedere ciò che sto guardando, e voi sapete che io non vi mentirei stando qui, se potete vedere, poteste vedere, la vostra fede potesse attirare quel grande Spirito Santo che volava là nell'aria, l'aria di cui la scienza ha ripreso quelle fotografie, vederlo muovere per questo edificio cercando solo di trovare un luogo per atterrare, per cercare di trovare un luogo per ancorarsi. Credilo soltanto, fratello mio. Egli è identificato dalla scrittura e così via, che è giusto. Prega ora con sincerità che quella persona su cui hai le tue mani, essi stanno pregando per te. Gesù di Nazaret, caro, ebbene, siamo consapevoli, Signore, per la parola che Tu sei qui, per la promessa che Tu sei qui. Ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E metteranno le mani sugli infermi e si staranno bene. Fuori nelle onde di questo telefono, possa il grande Spirito Santo entrare in ogni congregazione. Possa la stessa santa luce che guardiamo proprio qui nella Chiesa, possa essa scendere su tutti e possano essi essere guariti in questo momento. Noi sgridiamo il nemico, il diavolo, nella presenza di Cristo. Noi diciamo al nemico che lui è sconfitto per la vicaria sofferenza, la morte del Signore Gesù e la risurrezione del trionfo il terzo giorno, e la sua evidenza dimostrata che Egli stasera è qui in mezzo a noi in vita dopo 1900 anni. Lascia che lo Spirito dell'Iddio vivente riempia ogni cuore con fede e potenza e con la virtù guaritrice dalla risurrezione di Gesù Cristo, il quale è identificato ora da questa grande luce che gira intorno alla Chiesa nella sua presenza. Nel nome di Gesù Cristo concedilo per la gloria di Dio. Possono questi fazzoletti su cui noi preghiamo, possano essi andare ai malati afflitti a cui sono designati, possa lo Spirito Santo stesso, che ora sta identificato se stesso qui, identificare se stesso in ogni paziente sopra cui questi sono messi, possa la presenza di Dio riempire talmente il loro cuore con fede, tanto che la malattia del loro corpo sarà guarita. Questo chiediamo noi per la gloria di Dio nella presenza di Gesù Cristo e nel nome di Gesù Cristo, come noi, i servitori di Gesù Cristo, lo chiediamo. Amen. Ora, dai vostri cuori, non mi importa cosa non andava in voi, voi potete dal vostro cuore credere con tutto il cuore che la parola di Dio vi ha accordato la vostra richiesta? Amen. Credo che ogni mano, come ho potuto vedere, si sia alzata. Se lo credete, ora ricordate, è compiuto. Voi là fuori sulle onde del telefono, se avete creduto con tutto il cuore, mentre i ministri stanno mettendo le mani su di voi, i vostri cari mettono le mani su di voi, se credete con tutto il cuore, è terminata, il grande Spirito Santo è qui stasera nel tabernacolo, l'ho visto muoversi sopra la gente, vi ho mostrato qui sopra, sul lato di una parete che è sceso sopra un uomo, è sceso qui ed è salito attraverso l'edificio rendendo noti i segreti dei cuori, l'identificazione della sua presenza per mostrare che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è in mezzo a noi, Egli è Dio, l'Iddio che non fallisce mai, e non ardevano i nostri cuori dentro di noi, e non ardono adesso di sapere che siamo ora nella presenza del risorto Gesù Cristo, a cui sia gloria e lode in eterno, che è all'immagine espressa dell'Onnipotente Geova, che volò giù nella forma di una colonna di fuoco e un pruno ardente per attirare l'attenzione di un profeta, che era disceso sul monte e tutti quelli che anche lo toccavano dovevano essere uccisi, a parte Mosè e Giosuè. Come avvenne che egli condusse i figli di Israele attraverso il deserto nel loro viaggio, come un simbolo del popolo oggi chiamato fuori. Egli è qui, tramite la ricerca scientifica si è anche identificato davanti alla scienza, e tramite le stesse azioni e tramite la sua stessa profezia, le cose che sono profetizzate che lui compie questo giorno per rendere lo stesso ieri, oggi e in eterno, sono state perfettamente rivendicate. Non è sufficiente a fare ardere i nostri cuori dentro di noi? Dio vi benedica. Ora, di un solo accordo, alziamoci e diciamo: io ora accetto Gesù Cristo come Salvatore e Guaritore, e per la sua grazia, da quest'ora in avanti, oh Dio, che nessuna incredulità entri mai nel mio cuore, perché io ho visto la profezia di questo giorno adempiuta. Io credo che Gesù Cristo è vivo, e qui ora che conferma la sua parola di quest'ora, le profezie che furono scritte di lui sono state ora adempiute in mezzo a noi. Egli è il mio Salvatore, il mio Dio, il mio Re, il mio tutto in tutto. Dio caro, ascolta la nostra testimonianza e dacci giorno per giorno il pane di vita, e noi ti offriamo lode, oh Dio, dal profondo del nostro cuore. Noi ti lodiamo, il potente, l'Iddio dei profeti, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oh, che momento, che tempo. Sola buffet, proprio sola buffet, tutto è possibile. Sola buffet. Possiamo cantarlo così. Ora io credo. Ora io credo. Oh. Tutto è possibile. Ora io credo. ora io credo. Oh, ora io credo. Tutto è possibile. Ora io credo. E questa è la vostra testimonianza?
Io l'amo perché egli per primo mi amò. La mia salvezza. Dalla croce del Calvario. Le mani a Lui, cantiantelo dal vostro cuore, lo amate stasera, ti amiamo Signore Gesù. Cantiamo sommessamente. Lode al nome del Signore Gesù. Non ardivano i vostri cuori dentro di voi stasera? Mentre avete camminato con Lui, lungo il nostro viaggio con Lui? Io non mi importa che cosa non andasse con voi. Se credete con il vostro cuore, è finito. È così, dice il Signore. Non dovete sentirlo, non dovete vederlo, dovete solo crederlo. Lo credete stasera, Chiesa? Oh, loda il nome del Signore Gesù. Alleluia.
Amen. e lo cantiamo sommessamente a Lui. Veramente non potete più essere gli stessi. Grazie Signore Gesù. Egli ha detto che noi siamo nella presenza del risorto Gesù Cristo. Grazie Signore Gesù. Grazie per il tuo amore, la tua grazia, la tua misericordia, Signore. Grazie per questa parola, Signore Gesù. Grazie per la rivelazione, Signore, che tu hai dato alla tua sposa, Signore. Grazie per averci fatto camminare con te, Signore, lungo il nostro viaggio con te questa sera, mentre tu hai aperto i nostri occhi, Signore Gesù. Ci hai rivelato chi tu sei in questo giorno, Signore. E Padre, rivelandoci chi noi siamo in questo giorno, in questo amore, reale progenie di Abramo, Signore. Signore, grazie per aver guarito il tuo popolo, Signore, non solo qui, Signore, ma quelli nel collegamento tutti attorno alla nazione. Ognuno è guarito, perché davvero così dice il Signore. Noi lo crediamo e lo accettiamo dal profondo del nostro cuore, Signore Gesù. Grazie, Signore. Grazie per tutto quello che fai per noi, Signore. Dove saremmo noi senza questo cibo immagazzinato, Signore? Tu sapevi che avremmo dovuto avere questa parola in dovuto avere questa parola nel tempo della fine. E sebbene tu hai portato a casa il tuo messaggero, quella voce è ancora vivente oggi, che unisce la tua sposa, Signore, attorno a tutto il mondo, perché veramente è l'unica cosa che può unire la sposa, è la tua voce, Signore Gesù. Tu sei l'unico che può portarci tutti insieme. Questa parola è l'unica cosa che può darci quella fede rapitrice che ci serve, Signore Gesù. Oh Signore, oh, prepara i nostri cuori per la tua prossima venuta. Tu hai provveduto ogni cosa per noi lungo il viaggio, Signore. Padre, qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno tu ce la darai. Grazie per averci guariti, Signore Gesù. Noi lo crediamo, Signore, veramente, sebbene potremmo non vederlo, il diavolo dice, l'avete sentito? Lo crediamo, Signore Gesù, lo crediamo con il profondo del nostro cuore, Signore. Ora, Padre, noi veniamo e ti chiediamo di venire e di stare con noi, Signore, stasera, per il proseguo di questo servizio, Signore. E Padre, ancora una volta, come tu hai fatto in quel giorno lungo la strada verso Emmaus, tu sei venuto e hai spezzato il pane, Signore. Possa tu spezzare il pane stasera, Signore, mentre siamo riuniti attorno al tuo tavolo, Signore, e prenderemo la cena del Signore, Signore. Padre, ti ringraziamo di poter avere comunione con te per tutta la sera. Mentre era sera, il sole tramontato, tu sei venuto e ci hai parlato, ed ora saremo radunati attorno al tuo tavolo, Signore. Tu hai preso quel pane kosher e quel vino, Signore. Possono le nostre menti tornare a quel giorno a Calvario, Signore, dove tutto è iniziato, Signore Gesù. Padre, ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo solo che tu stia con noi ora. Benedici il tuo popolo, Signore. Possono i loro cuori proprio ardere dentro di loro, Signore Gesù. Possono essere così incoraggiati dopo stasera, Signore Gesù. Possono essere proprio creature diverse in te, Signore Gesù. Benedicili, stai con loro ora. Ti diamo il benvenuto a venire e stare con noi, Signore Gesù. Continuiamo a cantare sommessamente mentre ci sediamo. Voglio il servizio al profeta messaggero Dio, che popolo benedetto siamo, che Dio persino ha provveduto in modo che quel messaggero ci portasse alla cena del Signore. Siete grati per questo stasera? Amen. Dio vi benedica. Rivolgerò di nuovo il servizio al profeta di Dio, fratello Branham. Ora leggerò una parte della parola. Ora si trova in 1 Corinzi 12 capitolo 23 versetto: perché io del Signore ho ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù nella notte che gli fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: pigliate e mangiate, questo è il mio corpo il quale è per voi rotto, fate questa in rammemorazione di me. Parimenti egli prese il calice e dopo aver cenato dicendo: questo è il calice del nuovo patto del sangue mio, quanto questo sia in voi ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi ne avrete mangiato di questo pane o bevuto di questo calice voi ne siete la morte del Signore finché rivenga. Perciò chiunque avrà mangiato il pane e bevuto il calice del Signore degnamente sarà colpevole del sangue del corpo e del sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso e così mangi di questo pane e beva di questo calice, poiché chi ne mangia e beve indignamente mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti malati, infermi e molti dormono. Perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ora, essendo giudicati, siamo del Signore corretti, perciò che non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, radunandovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Ora, posso dire questo? Gesù ci ha dato questo comandamento prima di andare alla sua morte, sapendo che sarebbe andato là. I discepoli si chiedevano ancora di cosa stesse parlando quando scrissero questo. Ma egli disse: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che lo mangiate, lo bevete, annunciate la mia morte finché verrò. Oh, quelle parole preziose. I discepoli senza dubbio si chiesero: cosa intende dire annunciare la sua morte? Come possiamo far questo? Lì era tutto un mistero per loro, ma non per lui. Egli era Dio, sapeva quello doveva fare, annunciare. Quindi gli disse: quando vi riunite per mangiare, ora chi mangia e beve indegnamente viene qui, professa di essere un cristiano, prende il corpo del Signore, poi esce vivo con il mondo e rinnega Cristo e la sua potenza, cosa del genere. Voi fate un gran disonore a Dio, voi portate disonore a Cristo, quindi non prendetela. Ma se state cercando con tutto ciò che è in voi di vivere giustamente, annunciare che siete un cristiano, chiamate Gesù Cristo, allora è vostro dovere farlo. E ora credo sia San Giovanni, il 6 capitolo, Gesù disse: chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Ora, che promessa! Non è questa una cosa gloriosa? Io lo risusciterò. Avete mai pensato perché cosa siete qui? Per cosa voi state andando a scuola, bambini? Per cosa stai lavorando, papà? Cosa ti fa alzare mamma al mattino, portare i bambini a scuola, lavare loro la faccia, sistemare i letti, cucinare e fare tutto ciò? Tornate esausti quella sera, il giorno dopo iniziate la stessa cosa. Perché cosa lo fate? Perché il lavoro è sgobbo, papà, e tutto, o torni la sera e triste, o i bambini si ammala, girate per la stanza, piangete, pregate, faticate, stanno bene, e poi di nuovo lo fate ancora, e ogni domenica lavate le loro facce, le portate giù in chiesa. Bene, per cosa è tutto ciò? Per cosa è qui? È tutto quello che c'è? Ma questo sarebbe miserevole, e sapendo che dovete andarvene comunque. Vedete, per cosa è tutto ciò, oh fratello? È tempo di un esame, è un tempo di opportunità, è l'opportunità di accettare questo. Ditemi qualcosa che prenda il suo posto, ditemi qualcosa che sia meglio di questo. Producete qualcosa nel mondo, essere re della terra, governare l'universo, essere un Khrushchev o un Kennedy, qualsiasi cosa vogliate, morirete proprio comunque. È giusto, non sapete in che ora arriverà, in qualsiasi momento, ma qui, quando la morte colpisce, avete vita eterna e non potete morire, con una garanzia dal Dio di tutta la creazione che è il possessore dei cieli della terra. Io lo risuscerò di nuovo nell'ultimo giorno. Aiuta la mia incredulità, oh Dio. Riempi la mia anima, oh Dio, purificami, riempimi, incaricami, inviami all'esterno. Non lasciarmi morire, lasciami vivere per raccontare la storia. Lasciami andare in ogni fessura e ogni angolo della terra e predicare la parola e seminare il seme. Sì, Signore, affinché ci possa essere un raccolto nell'ultimo giorno della vera parola incontaminata con dei credenti in Cristo. Sono i vostri peccati sotto il sangue, per fede stasera in Cristo Gesù ora prenderemo la comunione. Non la comunione, voi avete comunione mentre mangiate uno con l'altro, proprio avere comunione con Dio. La comunione non è il pane, non il vino, la comunione è parlare a vicenda con Dio. E questo è un simbolo che noi prendiamo, perché crediamo nella sua morte, il corpo spezzato, la sua sepoltura e risurrezione. Crediamo nella presenza dello Spirito Santo e crediamo che Egli ci ha dato vita eterna e non possiamo morire. Siamo passati dalla morte alla vita e un giorno quando ci separeremo uno dall'altro poi sorgeremo di nuovo nella risurrezione uno con l'altro, uniti insieme con Cristo Gesù come un corpo. Amen. Su queste basi, la confessione dei miei peccati e la mia fede nel Figlio di Dio, porto me stesso e la Chiesa davanti a questi articoli che Dio ci ha lasciato da fare per annunciare la sua morte finché gli venga. Gesù disse: questo è il mio corpo che è spezzato per voi, mangiatelo, fate questo in memoria di me. Nostro Padre Celeste, dopo aver confessato i nostri peccati, aver ascoltato la tua parola, dopo aver confessato che siamo indegni e confidiamo solo nei meriti del Figlio di Dio, siamo creature indegne. Perdonaci, Signore, di tutto quello che abbiamo fatto. E ora per fede veniamo alla tavola del Signore. Ed ora mentre questo pane viene presentato per rappresentare il corpo del nostro Signore, io prego, Padre, che tu lo santificherai per il suo scopo prestabilito e possa ogni persona che partecipa a questo avere vita eterna nella propria anima. E possa ogni persona che la prende avere guarigione del corpo e vivere nel tempo stabilito che tu hai dato loro e possano servirti tutti i giorni della loro vita ed essere risorti nell'ultimo giorno della resurrezione per essere riuniti con le tribù della terra che sono redente dal sangue di Cristo. Concedilo, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La Bibbia disse, parimenti prese anche il calice, quando abbiamo mangiato disse, questo è il calice del nuovo patto, quando ne bevete annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Padre Celeste, porgiamo a te il frutto della vita stasera, questo vino, e preghiamo, Padre Celeste, che tu santificherai questo vino. Esso rappresenta il sangue che fu versato per noi al Calvario. Tramite questo sangue abbiamo la remissione dei peccati, per fede nell'opera conclusa di Gesù Cristo. Perdonaci tutta la nostra incredulità, Signore, e dacci fede e comprensione, e rendici tuoi servitori, Signore, affinché possiamo servirti tutti i nostri giorni. Stai con noi, Padre, mentre ci riuniamo insieme attorno a questo tavolo, e benedicici in questa buona fratellanza e comunione con te. E possa tu parlare ai nostri cuori e indirizzarsi alla nostra opera che dovremmo fare. Concedilo, Signore, santifica questo vino per il suo uso prestabilito. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.